Bologna 1, l'oratorio con Dario Ronzulli.
Eccoci qui, buongiorno a tutte e a tutti, amiche, amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, venerdì 5 dicembre alle 8:34 minuti, siamo pronti per cominciare la nostra mattinata insieme con l'oratario che ci sarà lunedì, ve lo dico, ci saremo, io no, ma l'oratario sì, per vivere di fatto il post Lazio-Bologna di domenica alle 18 con naturalmente tutti i vostri commenti che ci saranno in base naturalmente all'andamento della gara, quindi lunedì mattina facciamo una programmazione ridotta, ma ci siamo, assolutamente, ci tenevo a ricordarvi questo. Ripartiamo ovviamente questa mattina dalla vittoria del Bologna 2-1, griffata a Santiago Castro a pochi minuti dai calci di rigore e da quell'incubo rigori che nessuno voleva vivere e che invece erano lì dietro l'angolo e che tuttavia colpo di testa di Santi Castro ha spazzato via in una partita che per lunghissimi tratti del primo tempo è stata di fatto dominata dal Parma, che il Bologna ha rimesso in piedi con la maggiore qualità, con la maggiore classe anche rispetto a un Parma che però è venuto dall'ara, certamente non per fare le barricate né per vivacchiare in attesa dei calci di rigore, ma se l'è giocata, ci ha provato e questo bisogna sicuramente dare atto alla squadra di questa di aver fatto una prestazione in questo senso migliore anche di altre squadre in questi ottavi di finale. Un Parma positivo, un Bologna invece in grande difficoltà, come detto, per almeno mezz'ora, poco prima del gol di Rove, primi scampoli di Bologna, poi il pareggio che ha sicuramente messo la partita su altri binari, ancora occasioni sicuramente il Parma ne ha avute nel secondo tempo e alla fine il gol di Castro che manda il Bologna ai quarti di finale contro la Lazio che ieri ha battuto 1-0 il Milan in una partita non particolarmente spettacolare ma anche molto tesa, d'altra parte era anche l'ottavo di finale di maggior calibro considerando il valore delle due squadre. Lazio che passa il turno, dunque Bologna-Lazio quarti di finale. Ora possiamo azzardare un pronostico, se volete, su quando si giocherà Bologna-Lazio, essendoci i biancocelesti e non i rossoneri, non c'è il problema di doversi regolare necessariamente sulla sfida tra Milan e Como a Perth, che ovviamente avrebbe scombussolato un po' il quadro. Formalmente i quarti di finale sono in programma in due settimane. Intorno al 4 febbraio e intorno all'11 febbraio. Non ci sono impegni di coppe che obbligano a spostare le due sfide o altri impegni, però possiamo ipotizzare che con il Bologna che giochi contro il Milan in campionato magari lunedì 2 dopo la sfida contro il Maccabi in Europa League, ecco che può essere la settimana successiva quella buona per Bologna-Lazio, ma prendetela molto col beneficio d'inventario visto che adesso avremo Fiorentina-Como evidentemente il 27 gennaio e quindi con tutte le difficoltà del caso nell'aspettare il completamento del tabellone due mesi dopo, quindi potrebbe succedere qualunque cosa, ma insomma abbiamo fatto un piccolo pronostico giusto per avere un'idea di quando si può giocare un Bologna-Lazio, che però intanto c'è domenica alle 18 con in casa Lazio ovviamente, con tutte le difficoltà per quanto riguarda il rossoblu, soprattutto dal punto di vista fisico, perché Ferguson non sta benissimo, l'infortunio lo condiziona sicuramente e si vede, lo ha detto anche Italiano ieri. C'è Lukumi che non sta bene, ha un problema al tendine, ieri non avrebbe dovuto giocare, lo ha detto chiaramente Italiano, oggi abbiamo forzato Lukumi, vista anche l'indisponibilità di Casale per febbre, e quindi vediamo se per lunedì e se per domenica, chiedo scusa, recupera. E insomma qualche difficoltà dal punto di vista fisico il Bologna se la porta dietro e un po' condiziona. Poi ci sono anche situazioni che vanno al di là evidentemente degli infortuni, degli acciacchi, è un Bologna in questo momento anche un po' in una fase un po' di rinculo rispetto al grande spolvero che abbiamo visto tra ottobre e novembre, fase direi abbastanza fisiologica che prima o poi sarebbe accaduta, forse è accaduta un po' presto ecco rispetto a quelli che potevano essere i pronostici più ottimisti, però è accaduta e la cosa che si deve fare evidentemente è stringere i denti e portare a casa partite come quella di ieri, facendo valere di fronte a squadre come il Parma, volenterose ma sicuramente di classe tecnica più bassa, la maggiore qualità che si può mettere sul campo. Detto ciò, ci prendiamo la qualificazione ai quarti ci teniamo, insomma, le cose che non sono andate nella prima mezz'ora abbondante del primo tempo e anche parte della ripresa. E per il resto ci teniamo il gol di Rove, che ha trovato anche in maniera un po' rocambolesca ma testarda, che non è poco, la rete. Non lamentavamo, ma insomma sottolineavamo come Castro non segnasse da un mese dalla gara col Parma. Ha segnato, adesso speriamo di non dover aspettare la prossima gara col Parma per vedere Santi che va in rete. Gol peraltro molto bello, per il movimento, per qualità anche del colpo di testa, e quindi in questo senso insomma ci prendiamo volentieri anche il gol di Castro. Ovviamente ci prendiamo anche il ritorno di Immobile in campo, questo era un aspetto molto importante, l'abbiamo visto per pochi minuti, non ha fatto cose mirabolanti, però intanto l'abbiamo rivisto in campo, e quindi tutto sommato insomma lo prendiamo volentieri questo quarto d'ora scarso in campo di Ciro Immobile, che era molto importante se non altro per fargli riassaggiare il campo. Abbiamo visto ancora una volta il Bologna con due punte, come abbiamo visto nel finale con la Cremonese, stavolta con un effetto migliore e con un risultato migliore. Ma al di là del risultato migliore, mi pare che possa essere una strada che Italiano abbia in mente molto più che in passato, quando invece era un po' più cauto, ecco, su questa ipotesi. Vediamo se è una strada che può percorrere con il recupero pieno di Immobile, naturalmente, più avanti, anche dal primo minuto. Parleremo di questo, naturalmente, parleremo anche di Virtus, visto che questa sera si gioca in Eurolega contro Dubai, palla 2 alle 20:30, quindi ci sentiamo dalle 20 dalla Virtus Arena, ci sentiamo in realtà dalle 19 dalla Virtus Arena, perché c'è buzzer beater con Eugenio Petrillo e Alessandro Di Bari, che faranno di fatto da apripista alla serata in fiera, la prima serata alla Virtus Arena della stagione per le Vunere, che recuperano Smailagic e non Taylor, contro Dubai, che ha invece un bel po' di assenti per quanto riguarda il report di Dubai. Abbiamo detto recuperano Avramovic e Shanli, vediamo poi quanto verranno utilizzati. Fuori ancora a parte Jaité, che ha finito la stagione, ma anche Bacon e Musa, che spesso è stato castigatore della Virtus, quindi se volete insomma una prima buona notizia per le Vunere in questo senso c'è. Ieri c'è stata la presentazione del libro fotografico sullo scudetto Virtus in Sala Borsa. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che sono venuti, eravate tantissimi, questo ovviamente mi e ci ha fatto molto piacere. Eravamo con anche Matteo Marchi, abbiamo avuto modo di incontrare tanti tifosi virtussini, anche qualche mamma fortitudina, saluto soprattutto la mamma fortitudina che accompagnato i figli virtussini e gli sono sfuggiti durante la crescita, ragazzi, può capitare. No, saluto da parte delle battute, saluto veramente tutti e ringrazio tutti per la presenza ieri, è stata una bellissima serata. C'era anche il presidente Zanetti che ha parlato, non del libro ma anche di altro, e lo sentiremo poi nel corso della mattinata. Colgo anche l'occasione per ribadire, per chi vorrà, il prossimo appuntamento, ecco, per il firmacopie, vi aspettiamo, io e Teo, ci sarà anche Teo, sabato prossimo, sabato 13, il pomeriggio dalle 15 alla Meridiana, alla Mondadori della Meridiana, per appunto un firmacopie, vi aspettiamo settimana prossima, quindi. Allora, tanti messaggi al 366-402-4022, tendenzialmente mi sembra di aver intravisto molto pessimismo e fastidio, per fare una citazione colta, nei vostri messaggi. Ci sta certamente, non una partita scintillante, ecco, da parte del Bologna, però vediamo insomma un po'. Alessandro: fascia destra disastrosa, Olmo superficiale e supponente, Bernardeschi mai rientrato in zona difensiva a supportare le incertezze di Ferguson e Olmo, ieri erano 11 giocatori singoli, non una squadra. Beh, direi però, a parte questo, Alessandro, tutto bene, insomma, mi sembra che possa essere una serata positiva. No, beh, sicuramente non è stato il miglior Bologna, ecco, mi piace molto la sintesi di Roberto, brutti ma buoni, preoccupante a mio modesto parere da CT della Mutua, male anche questa definizione, Roberto, l'involuzione di Ferguson. Quello sicuramente. Dopodiché, poi lo sentiremo Italiano in conferenza stampa anche su questo. Lui l'ha detto chiaramente, mister: il problema delle ginocchia lo condizionano, impediscono di essere dinamico, tolgono forza e ogni tanto dobbiamo gestirlo perché il ginocchio gli si gonfia. Il problema è, scusatemi, è grosso, è oggettivamente grosso. Sia perché parliamo ovviamente di un giocatore fondamentale per il Bologna, ma anche proprio perché parliamo di semplicemente un giocatore, anche fosse anche avesse un impatto diverso Ferguson sulla squadra, ma a maggior ragione parlando di Lewis Ferguson. E quindi bisogna capire che tipo di evoluzione ci sarà per questo problema al ginocchio. che ovviamente lo condiziona, su questo non credo ci siano pochi dubbi, e rendono lo scozzese lontano dalla miglior versione di se stesso. Il fatto che Italiano lo abbia messo in pubblica piazza, così come ha messo in pubblica piazza anche i problemi al tendine di Lucumì, fa capire che evidentemente un po' la gestione che si pensava potesse essere fatta per Ferguson non sta dando i frutti, quindi qualcosa evidentemente bisognerà cambiare, e su questo mi sento di poter dire con certezza che qualcosa va cambiato, ecco, evidentemente nella gestione di Ferguson, soprattutto perché poi le alternative sicuramente non mancano dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo vanno un po' a corrente alternata, e anche qua mi sembra abbastanza normale, voglio dire, cioè, sia Moro che Pobega fanno buone partite, perché tendenzialmente sono buonissimi giocatori, a volte cannano la partita come è successo con la Cremonese, anche ieri Pobega non benissimo, insomma, nell'ingresso. Devo dire, nella serata di ieri, non so voi, ma apriamo il dibattito, a me non è dispiaciuto affatto Sulemana mi sembra abbia fatto una partita molto diligente, senza strafare, facendo le cose giuste al momento giusto, quindi direi che è un giocatore su cui in prospettiva si può fare affidamento. Non ti sconvolge la squadra, non è un giocatore che ti cambia il destino di una squadra, però promette di essere, poi ovviamente servirà anche altro, un giocatore che può dare una grossa mano. Il primo tempo un po' sballottato, non, prima partita titolare, una squadra che fatica a stare in campo, ovviamente ne ha risentito anche lui, però è cresciuto tanto nel corso della partita, quindi almeno da questo punto di vista Sulemana credo possa tornare utile. Oh, e poi manca sempre Remo, che questo momento così un po' di sbandamento rispetto al percorso tradizionale, è chiaro che uno della sua esperienza, l'immenso, servirebbe tanto. Ditemi che messaggi tipo a gennaio bisogna tornare sul mercato li avete inventati voi. No, assolutamente. Assolutamente no. Se poi te lo inoltro il messaggio. No. I messaggi, assolutamente. E poi ancora la 366-402-4022. Come hanno potuto mettere in lista UEFA Dominguez anziché Sulemana o addirittura Immobile, scrive Piero. Ragazzi, ma Immobile ha giocato 10 minuti ieri, giovedì scorso era indisponibile, giovedì a Vigo quanto avrà? 20 minuti di autonomia? Immobile proprio no, onestamente in lista UEFA adesso proprio no, tenendo conto che sono solo due partite, non è che se ne parla per quattro, sono due partite e basta. Sì, magari si può pensare tra Sulemana e Dominguez, ecco lì un dibattito, ma Immobile proprio no, francamente in mezzo al dibattito non entra Dominguez, perché scusatemi, ti mancava tutta la fascia sinistra col Salisburgo, tutta. Poi ha giocato Bernardeschi, ok, però ti serviva un'alternativa comunque dagli esterni, ti mancavano due esterni su cinque, a centrocampo ti mancava uno su quattro, insomma. Non è stata una cosa un po' strana. No, non sono tre partite, Piero, sono due. Salisburgo e Celta, perché poi a gennaio Freuler torna. A gennaio Freuler torna, quindi sono due partite, Salisburgo e Celta Vigo. E allora per due partite Immobile proprio no, soprattutto non avendo recuperato. E ci sta il dibattito sulle mani a Dominguez, ma la scelta di inserire Dominguez non mi sembra così campata in aria, ecco, devo dire la verità. Felice, tutto è bene, quel che eccetera eccetera, comunque secondo me tutta la squadra sta attraversando un momento di cattiva forma, speriamo passi presto. Quando torna Freuler, guarda, sta accelerando, l'idea è quella di tornare, la speranza è quella di riaverlo in Supercoppa, vediamo. Sicuramente una grande forza d'animo di Freuler, ma su quello non c'era il minimo dubbio, ecco, che ci sarebbe stata nel voler tornare presto in campo. Poi Andrea da Castellano, domanda di basket, ci prendiamo una parentesi al volo, chiede intanto se lunedì ci sarà Black and White. No, perché c'è la partita. Era molto semplice, Andrea, c'è Virtus Tortona alle 18:30, quindi l'hanno messa apposta i ragazzi Black and White, così non devono fare la trasmissione, capito? Tutto un complotto organizzato da Trebbi, Platania, Iannacci, capito? No, non ci sarà perché c'è Virtus Tortona alle 18:30. Poi, secondo te, qual è stata la giocatrice più forte? Mabel Bocchi o Catarina Pollini? Ah, questa è una bellissima domanda. Mabel Bocchi è stata una enorme giocatrice, un'enorme battagliera sia dentro che fuori dal campo. Per quello che ho visto, Giancata Pollini aveva più talento, però Mabel Bocchi era giocatrice verissima e di altissimo profilo, soprattutto umano in campo, non che Catapollini fosse meno, anzi, personaggio meraviglioso, ho avuto la fortuna di incontrare più volte ed è sempre una chiacchierata estremamente illuminante. In termini di talento puro, secondo me Caterina Pollini aveva qualcosa in più rispetto a Mabel Bocchi, però parliamo di due dee del basket italiano, assolutamente. Tra l'altro un abbraccio ovviamente alla famiglia di Mabel che oggi piange la scomparsa appunto dell'ex giocatrice, tra le altre, tra le tante, soprattutto del Geas. Torno al calcio. Massimo, ieri ho visto il Bologna, a parte il risultato positivo c'è poco altro da salvare, mi è parso che il Bologna aveva perso la gamba con la quale ha dominato le partite in questo inizio di stagione. Ottimo Castro, aveva avuto delle movenze tipo Leao, sì, inquadrando la porta, però Massimo mi verrebbe da dire, visto l'errore che ha fatto il portoghese ieri sera, almeno nel secondo tentativo, primo non è andato bene, riproviaci Jonathan, ed è andato meglio. Che ci possa essere anche un po' di difficoltà fisica in questo momento, stamattina parlavo un po' di rinculo anche per questo, cioè anche dal punto di vista fisico può esserci un calo in questo momento, dopo comunque aver fatto due mesi a tutti, e quindi ci può stare anche una fase così di assestamento. Il problema è che fino a Natale devi correre tanto e tanti sforzi, poi avrai almeno una settimana pulita di allenamenti, quella dalla gara col Sassuolo a quella con l'Inter, quindi una settimana di Capodanno, tanto per intenderci. Quella precedente potresti averla se esci subito in Supercoppa, ma non credo che sia nei piani onestamente del Bologna, non mi sembra, ecco, una ipotesi alla Gasperini l'anno scorso con l'Atalanta. E lì bisognerà lavorare molto bene per rimettere la squadra al meglio, in vista poi di un gennaio in cui gli allenamenti veri ne potrai fare pochissimi, perché hai due turni infrasettimanali, due partite di coppa a ciclo continuo, e a gennaio ti alleni pochissimo, veramente pochissimo. Approccio alla partita pessimo, Olme e Ferguson non azzeccavano un passaggio, siamo un po' in calo in questo momento, l'importante era riscattare la Cremonese e passare il turno, prendiamoci questa vittoria, però in difesa sono un po' preoccupato, come ora per vincere devi fare almeno 2-3 gol, che non sempre riesci a fare, almeno in questa fase. Con lo Salisburgo sì, ce l'hai fatta abbondantemente anche, e ieri l'hai trovato il gol proprio all'ultimo, e beh, è importante averlo trovato, non, tutte le critiche che ci sono naturalmente e che sono giuste, perché in questo momento il Bologna ha un po' di difficoltà, questo, anche qualche difficoltà più marcata evidentemente, però non è secondario aver portato a casa la qualificazione, secondo me. Questo è un aspetto importante della serata di ieri, cioè aver portato comunque a casa il passaggio del turno. Questo secondo me è un aspetto che pesa tanto, perché poi in una partita del genere andare a prendersi la qualificazione anche quando non è stata una serata brillantissima, insomma, ci può stare come dato che non sovrasta le cose negative, ma che le abbellisce non poco. Lato positivo degli ottavi di finale è che la Lazio ha giocato con tutti i titolari, mentre Bologna con metà o oltre delle riserve. Dunque. Ah beh, sì, per forza, a parte Vesino, che magari non lo consigliamo proprio titolare per la Lazio, anche lo stesso Pellegrini, alla fine si gioca il posto con Tavares, però mi sembra abbastanza inevitabile che la Lazio abbia giocato con la stragrande maggioranza dei titolari, e vale lo stesso discorso per il Milan, avevano e hanno ancora la Lazio solo la Coppa Italia a parte il campionato, quindi mi pare abbastanza inevitabile che Sarri e Allegri anche facessero queste scelte. Matteo, ieri è importante passare il turno, quindi molto bene per la vittoria, però ci sono stati ennesimi sbandamenti in difesa che lanciano segnali preoccupanti in vista di domenica all'Olimpico. E squadra ti sembra in calo, è solo una parentesi, le prossime tre sono dure, sono durissime, la settimana che attende il Bologna è durissima, Michele, Lazio, Celta Vigo e anche Juventus, che per quanto possa, e l'abbiamo visto anche abbondantemente in questi anni, per quanto possa essere una squadra in difficoltà è pur sempre la Juventus e ha sempre giocatori di qualità, e la prossima settimana è parecchio impegnativa. No, la squadra è evidentemente in calo, non ci inventiamo nulla naturalmente, è un calo che può essere anche molto facilmente fisiologico, molto facilmente. C'è sicuramente da il contraltare della settimana dura, che sono settimane che sono partite che ti stimolano tanto, e questo ovviamente può essere anche una spinta, questo momento magari di flessione anche fisica, a giocare con più grinta, più determinazione, ma soprattutto più concentrazione. Ecco, è un Bologna un po' distratto, un po' deconcentrato, troppo spesso durante la partita. Questo è un problema che non è fisiologico, e su questo bisogna, secondo me, lavorare meglio. Oggi 5 novembre 2025 si festeggia San Lovic, e graziato il Bologna da Lovic, sì. Si è avuto un piede, un po' più educato. Vabbè, è andata bene. Primo tempo dominato dal Parma, mi pare un po' esagerato, ho detto prima mezz'ora il Bologna non è esistito, possiamo dire tranquillamente che non è esistito. Bologna-Lazio, il derby del cuore di Manfredi. Il cuore mi sembra proprio quello esatto, proprio per individuare il derby. E poi ciao Dario, Dallinga per me va ceduto, a posto, non è adatto per il Bologna, gioca molto e segna poco. Ma gioca molto adesso, se quello è il criterio, allora anche Castro, prego, accomodati. Quindi, no, onestamente non credo possa essere quello il criterio. Adesso andiamo, dopo vado a vedere quanti minuti hanno i due. Non mi sembra che Castro giochi molto di più e segni molto di più, quindi se è quello il criterio, amico che ci scrivi, allora rivoluzioniamo l'attacco. E anche Immobile non ha ancora segnato, che diamine, siamo a dicembre, ancora deve trovare il gol, ma dove siamo? Vabbè, Ferguson secondo me non ha più la vena del periodo di Motta, va ceduto anche lui. Ah vabbè, scusami però Axel, ma chi resta? Vediamo Dallinga, vediamo però anche Lucumì, tutta sta voglia di rimanere, no, vendiamo anche lui, vendiamo tutti, e venderei anche Leo Bosello, se non fosse che poi devo trovare un altro ospite la mattina, e quindi mi serve Leo Bosello per quello. Leo Bosello incedibile, su Leo siamo d'accordo almeno? Vai, ok, va bene. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
Basketball Euroleague. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, raddoppiato da Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre! Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 8:57.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Una buona giornata da Barbara Salandri. È in buone condizioni Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò in provincia di Lecce, ritrovata ieri in serata nella mansarda di casa di Dragos Ghiormescu, suo amico, l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre. Il 30enne, interrogato per ore, era stato indagato per istigazione al suicidio. Non sarebbe in stato di fermo. Inquirenti al lavoro per capire se si sia trattato di un allontanamento volontario o di un sequestro. Grande felicità tra i parenti e gli amici di Tatiana. Sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia, le parole del padre Rino. Maxi blitz di DDI Carabinieri a Roma contro il clan senese. Arrestate 14 persone accusate a vario titolo di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini sono emerse responsabilità legate a due tentati omicidi avvenuti a Roma e attività di spaccio. Tra gli episodi contestati anche un tentativo di sequestro di persone e un tentativo tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere della capitale, su cui convergono gli interessi del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli. Guerra in Ucraina: si è concluso a Miami l'incontro fra le delegazioni di Stati Uniti e Kiev. Non si hanno al momento particolari. La Casa Bianca, dal canto suo, rivendica l'impegno per arrivare ad un accordo di pace. Dall'India, Putin ribadisce il paletto della cessione del Donbass. In Cina, i presidenti Xi Jinping e Macron, in una nota congiunta, dichiarano sostegno a tali sforzi nel rispetto del diritto internazionale e della Carta dell'ONU. A Bruxelles oggi vertice tra la presidente della Commissione europea von der Leyen, il cancelliere tedesco Merz e il premier belga De Wever. Riforma dell'edilizia: il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri pomeriggio il disegno di legge delega per la revisione del testo unico del settore. Silenzio assenso per velocizzare i tempi, semplificazione e digitalizzazione delle procedure per snellire il percorso amministrativo, alcuni dei punti cardine. Non si interviene sugli abusi del passato, al contrario, obiettivo della riforma è offrire un codice fondato su regole chiare e semplici, precise il MIT. Trema la terra al centro Italia, tra Romagna e Toscana. Almeno 6 scosse di terremoto sono state registrate da ieri sera a partire dalle 22:38, la più rilevante di magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi tra il comune romagnolo di Verghereto e quello toscano di Chiusi della Verna. Si svolgeranno oggi a Washington, alla presenza del presidente americano Trump, i sorteggi per definire i 12 gironi dei mondiali del 2026. L'Italia, che manca da 2 edizioni e ora dovrà disputare i playoff, sarà rappresentata da una X. La cerimonia al via alle 18, ora italiana. Intanto la Federcalcio ha ufficializzato Bergamo come sede per la semifinale dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
Buongiorno. Oggi venerdì 5 dicembre, qui sulla zona di Bologna si parte sempre con una giornata grigia e umida. Poi da metà giornata ci saranno delle schiarite, qualche spazio di sole, anche se comunque non sarà una giornata certo aperta col cielo sereno, e le temperature si mantengono stazionarie, forse in leggero calo le minime, ma di 1-2 comunque sopra la media, e anche le massime sono ferme, avremo massime sui 9-10 gradi come ieri, anche questo un po' sopra la media del periodo. Domani è una giornata ancora molto simile, il tempo è stabile, le temperature sono ferme su valori alti e anche il cielo rimarrà tra il nuvoloso e il parzialmente nuvoloso con qualche spazio di sole. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
Ciao, sono il nonno. Senti, sono da Ribani per controllare la meccanica e sostituire le gomme. La lascio qua, così fanno anche un bel lavaggio a mano. Mi vieni a prendere?
Ma dai, nonno, sto preparando il programma del fantacalcio. Poi lo sai che Ribani fa anche noleggio auto, nonno. Ne prendi una da loro, così sei autonomo.
Davvero?
Prendo anche l'auto a noleggio!
Autoservice Ribani, il centro benessere dell'auto. Dal 1959, la qualità al giusto prezzo. A San Lazzaro di Sabena, in via Aldo Moro 28A. Il divano perfetto esiste ed è quello che scegli tu. CPI tagliati, divani, poltrone, letti, tende da interno, tutto su misura. Collaborazione artigianale e produzione propria.
Dal 1947, la qualità dei tappezzieri di Bologna per la tua casa o il tuo negozio. Scegli tessuti, colori e comfort. Il resto lo creiamo noi.
CPI tagliati, a San Giorgio di Piano, via 2 agosto 1980-41.
Ora consegna omaggio e finanziamento a tasso zero.
Hai mai visto un cane sorridere? Succede con Cambiscotto.
Snack sfiziosi e golosi, fatti con farina, uova e ingredienti selezionati dalla famiglia Rocchetta, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo pet.
Classici light, alle verdure, prosciutto, mortadella e anche gusto tortellino.
E per Natale c'è la ciambella cambiscotto con frutta e miele, un regalo dolcissimo per il tuo amico a quattro zampe.
Cambiscotto, buono, sano e tutto da scodinzolare. Scopri di più su www.cambiscotto.com.
Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1-4.
Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Basta, questo maledetto calcare è dappertutto, doccia, lavandino.
Ci credo, si è rotto l'addolcitore.
E adesso come facciamo?
Semplice, contattiamo Emiliana Termoforniture, la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, lo specialista dell'acqua per privati, aziende e condomini. Oltre all'assistenza tecnica, si occupano della vendita dei prodotti, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua.
E dove si trovano?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Sabena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9:05 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, tantissimi messaggi, e allora andiamo subito a leggerli, così diamo spazio. Buongiorno Vittoria Faticosa, ma felice per Rov. Veramente bei momenti di gioco, oltre al gol. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Poi buongiorno, Ferguson e Fabiano, veramente molto male, scrive un altro ascoltatore, anche ieri non abbiamo fatto una bella partita, siamo un po' cotti e sono preoccupato per Ferguson e Lukumi. È quello che dicevo prima, nel senso che le frasi di Italiano nel post-gara non sono particolarmente incoraggianti per i due giocatori. Da monitorare, evidentemente, anche già per la gara con la Lazio. Perché Ferguson, se va gestito, bisogna vedere quante ne può fare con quel ginocchio. Quando giochiamo al piccolo trotto, come si diceva una volta, possiamo perdere con tutti. Non so se mancanza di energia fisica o mentale o gestione delle fatiche per i prossimi impegni, sicuramente gli infortuni non aiutano. Quando non sei aggressivo sugli avversari ti infilano da ogni dove, scrive Mazza. No, sono d'accordissimo Mazza, il Bologna per sua natura, non avendo tanti giocatori che possano decidere la partita da soli, e ha bisogno di essere al 100% e di giocare a ritmo alto. È chiaro che non sempre ci riesci per tutte le partite, per quanto l'Italiano stia gestendo le risorse, alternando gli uomini, cercando sempre di avere freschezza in campo, prima o poi un po' lo paghi inevitabilmente. E su questo il Bologna deve crescere, deve migliorare, deve imparare a portare a casa certe partite anche quando non si è brillanti, anche quando non si riesce a essere al 100%, come ieri sera. In questo senso, altro dato positivo che possiamo portare a casa, insomma, dalla partita di ieri. E poi retrocederemo in Coppa Italia di Serie C, beh, però può essere l'occasione per vincere un trofeo che manca, ma mi sembra che si manca, quindi compriamo la bacheca. E poi Andrea si chiede se i pessimisti di oggi sono coloro che fino a una settimana fa parlavano di scudetto. Ah, non ne ho idea, Andrea, non lo so, probabilmente sì, forse no. Non lo so, Andrea, ci informeremo. Lorenzo, la partita sotto ritmo ci sta, potrebbe essere una gestione funzionale dell'energia durante il campionato, mi preoccupa la fase difensiva e credo che in questo l'assenza di Freuler abbia un peso specifico incredibile. E poi Davide, credo che ora si paghino gli infortuni, i rientranti devono riprendere il ritmo, chi li aveva sostituiti alla grande ora paga gli sforzi fatti, un momento delicato ma passeggero, sì, ci può stare assolutamente, assolutamente ci può stare. Sulla mano, ieri migliore a centrocampo. Non ci voleva molto, Mike, devo dire la verità, ecco, se vogliamo essere proprio onesti, non è che abbia spiccato su un reparto che è stato l'ira di Dio, però no, vabbè, no, a parte le battute, sono d'accordo, è andato in crescita non poco, mentre invece ho visto male Eggen, mai coi tempi giusti. Sì, anch'io, forse la partita meno convincente di Eggen in maglia rosso-blu, probabilmente sì. Poi Fabio, ciao Dario, tre cose ieri sera, Immobile è entrato con buona lena, è uno scatto su un tacco di calcio che fa ben sperare, Dall'Inga nella sua versione fantasma e poi Sulemana da rivedere come la politica prezzi stadio. Ah vabbè, politica prezzi stadio ne abbiamo parlato tante volte, Fabio ci possiamo anche tornare naturalmente, non credo che però siano stati solo quelli a fare 15.000, a portare 15.000 spettatori ieri, in qualche caso avrà anche contribuito naturalmente. Sulemana da rivedere? Assolutamente sì. Ma ci mancherebbe, non è che ieri abbia fatto una partita da 8, anche se avesse fatto una partita da 8 in realtà, possiamo, avremmo dovuto dire ok, molto bene, ma dobbiamo rivederlo, quindi non cambia nulla in questo senso. Ripeto però, le sensazioni che sono arrivate da Sulemana ieri sono sensazioni incoraggianti, secondo me sono tali, ecco, non andrei oltre. Ma Freuler quando torna sarò pessimista, ma le prossime tre partite le vedo male, se non ci riprendiamo ne prendiamo cinque partite, possiamo prendere quelle infilate, le stesse da tre gare, Bernardeschi a destra non si può vedere, è il suo ruolo naturale però, fatto... ma scusate, dove lo dobbiamo mettere? Bene aver vinto, nonostante tutto bisogna assolutamente cambiare qualcosa, vabbè, sì, sul fatto che bisogna cambiare qualcosa sono d'accordo, dopodiché prendere 5 a partita magari speriamo di no, Alessandro, ecco. Poi Bernardeschi a destra sarebbe anche il suo ruolo, mi pare. E poi Marcone, una domanda, ci sarà solo lo scontro diretto ai quarti oppure andate e ritorno? Ragazzi, è esattamente come gli altri anni, cioè gara unica, gara secca, sì, ai quarti come esattamente come gli altri anni, esattamente come a Bergamo, vinta esattamente come a Firenze, persa ai rigori, non è cambiato nulla, assolutamente. Fiore, d'accordo con te, ieri sulle mani bene, solido quadrato, non appariscente ma utile. Poi a proposito, rientro di Skorupski e anche lì siamo con la Supercoppa come riferimento. Quindi siamo lì. Poi, a proposito dell'Europa, il Celtic ha cambiato allenatore con Nancy. Quindi speriamo che contro il Bologna Nancy non brilli, mi riautobanno. Ho capito, però ti eri già bannato, Marco, che fai? Non è che ti puoi sbannare quando ti pare, tornare, dirci queste cose e poi ribannarti, troppo facile Marco, ti banno io, ti blocco proprio WhatsApp, non su WhatsApp, ti proprio blocco l'app, adesso abbiamo i nostri tecnici al lavoro. Allora, Giorgio, i primi 30 minuti sembrava che avessero il timore di rifare la figura con la Cremonese. Avevamo ancora addosso la scimmia, specialmente quelle a rientro dopo gli infortuni. Molto bene Rove, Sulemana che ha giocato da solo a centrocampo. In fondo è solo un po' di calo della forma, scrive il nostro ascoltatore. Giordano invece ha un'altra visione, secondo me il calo non è fisico ma mentale. Con la Cremonese l'abbiamo presa alla leggera, ieri sera anche. Il calo fisico non può essere così repentino dopo la grande vittoria in campionato. Quale vittoria per un campionato? A quella di Udine? Credo ti riferisca a quella. Gli errori sono di concentrazione, ieri poi forse abbiamo pagato un po' di perdita di certezze dopo la botta presa con la Cremonese. Domenica, vista la sfida con una squadra di prima fascia, sarà un bel termometro per vedere la reale situazione. Beh, insomma, la situazione abbiamo già, il fatto che il Bologna sia in una fase un po' di sbandamento, la possiamo definire così, poi con che percentuale questa fase sia fisica, con che percentuale sia mentale, quello è un dibattito che possiamo fare tranquillamente, che non ci porta a una verità assoluta, quindi ci sta benissimo anche la valutazione di Giordano, e in parte lo dicevo anch'io prima, è sicuramente Bologna che troppo spesso è deconcentrato, gioca con un po' troppa leggerezza in campo, e quello sicuramente va sistemato, c'è bisogno di un Bologna feroce, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, e su quello siamo d'accordo. E poi però un po' una componente fisica c'è anche, cioè, poi ripeto, la percentuale la scegliete voi anche in base alle vostre sensazioni, però non è 100 e 0, ecco, per intenderci. Forse qualcuno pensava che il Bologna fosse diventato il Real Madrid, partita come quella di ieri sera in altri momenti l'avremmo certamente persa. Benissimo risultato, avanti così e stringere i denti in attesa di tempi migliori. Messaggio di Sandro. E poi Andrea da Malta: sono positivo sulla vittoria del Bologna, anche perché queste partite rognose le abbiamo sempre sofferte, vedi Cremonese, vincere non è mai scontato, quindi una vittoria che ricarica tutti. E beh, vedi, sì, vedi, la speranza è quella, ecco, che aver portato a casa una partita del genere dia una spinta in più, sicuramente. Buongiorno Dario, in fondo anche il Napoli è passato solo ai rigori. Ah, mi verrebbe da dire però che l'Inter è passato, vabbè, l'Inter ha affrontato in Venezia in gita, un po' così. L'Atalanta però è passata anche con 4-0 e la Juve tutto sommato senza rischiare troppo, quindi se vuoi possiamo metterla anche da un'altra parte. No, in realtà, a parte le battute, turno di Coppa, cioè, turno di Coppa Italia così in casa per la squadra, la big di turno, come il caso del Bologna, e può nascondere anche insidie, può nascondere anche insidie. Dipende anche molto dall'atteggiamento che ha la squadra avversaria. E ieri, devo dire onestamente, il Parma si è presentato nel miglior modo possibile e questo va dato atto e va dato onore ai gialloblu, perché abbiamo visto anche in altre partite di Coppa squadre che del livello del Parma che arrivavano e dicevano, cioè, sostanzialmente, vabbè, sì, la dobbiamo giocare, facciamo una cosa in fretta però. E ieri il Parma, devo dire che invece ha fatto una partita molto molto onesta, con le qualità che aveva, con le possibilità che aveva, ma ha fatto una partita molto onesta. A me è piaciuto per esempio molto Andreica, questo è un giocatore da monitorare, che ha bei colpi, belle qualità, da monitorare davvero. Anche ieri, che era di fatto rientro dopo l'infortunio, rientro vero dopo l'infortunio. Anche ieri Casale ha sbagliato tutto, scrive Gubo, è tutta colpa di Casale, ragazzi, mi sembra evidente. E poi dopo Sanlovic, che Dio vi benediac, scrive Matteo. Grazie Matteo. Poi, più che flessione di squadra, parlerei di Lavaglia, che non para tutto quello che parava Skorupski. Oh beh, però ieri parata l'ha fatta, Andiamo a Lavaglia, quel che di Lavaglia, Filippo, Anche col Salisburgo ti ha tolto le castagne dal fuoco, Ora, è chiaro che Lavaglia non è Skorupski, parliamo di due livelli diversi, ma parlando di Lavaglia non parliamo di un livello così basso. Anche ieri un paio di volte ti ha tolto dai guai, e con Salisburgo uguale. E poi è ovvio che non è Skorupski, non a caso Skorupski è il primo portiere, Lavaglia è il secondo, ci sarà un motivo evidentemente, però non getterei così la croce addosso a Lavaglia, onestamente. Buongiorno Dario, sono Stefano. Fabian purtroppo ha avuto un'involuzione, prima giocava male ma segnava micidiale nell'area piccola, adesso fa solo dei falli, perché Italiano gli chiede cose molto diverse rispetto a Thiago Motta, e probabilmente sono anche cose forse un po' meno nelle corde di Fabian rispetto a quelle che chiedeva Thiago, e secondo me si può spiegare così, oltre al fatto che sicuramente dal punto di vista qualitativo le sue prestazioni sono più basse rispetto a quelle che faceva un paio d'anni fa. Poi in qualche modo la pagnotta ogni tanto la porta a casa, ma che debba far di più sono d'accordo, sono d'accordo con te Stefano. Da Fabian ci aspettiamo qualcosa in più, perché lo può fare anche in un contesto tattico magari diverso rispetto a quello che è proprio ideale per le sue caratteristiche. Pubblicità, torniamo tra poco.
Dance Party. Dance Party. Il sabato dance di Nettuno Bologna 1 TV. Appuntamento a sabato alle 20 su Nettuno Bologna 1 TV.
Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con K-Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo sistemi anticaduta dall'alto, nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. K-Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su ksicurezza.it.
Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
Da Ricci Casa c'è il doppio sconto dell'IVA su tutto l'arredamento. La matematica non è il mio forte, ma provo a farla facile. Significa che ci sono sconti pazzeschi su tutti i mobili. Ricci Casa è a Val Samoggia Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
Ogni mattina migliaia di studenti salgono su un bus, un treno o una corriera per andare a scuola. C'è chi risparmia scegliendo i mezzi pubblici, chi pensa all'ambiente evitando l'auto. In Emilia-Romagna, viaggi facile con l'abbonamento gratuito. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9:19 minuti questo venerdì 5 dicembre, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Due appuntamenti che vi segnalo per questa mattina all'interno dell'oradario. Alle 11:20 torna nel canonico appuntamento del venerdì Nicola Sbetti con A Gamba Tesa. Parleremo anche di sorteggio mondiale, sappiatelo, non facendo pronostici sul sorteggio, ma naturalmente parlando di quelli che sono gli svolti di natura politica. E poi alle 10:40 un Iannacci che non si ferma più, non so come fermarlo, non ho alcuna voglia di fermarlo peraltro, soprattutto finché ci porta ospiti come Vittorio Nocenzi, che presenta il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, band clamorosa che ha fatto veramente la storia con la S maiuscola chiedo scusa della musica italiana, e che sarà protagonista sul palco nel weekend, un concerto che ci presenterà lo stesso Vittorio Nocenzi alle 10:40, quindi appuntamento da non perdere. Potete invece perdere tranquillamente la chiacchierata con Leo Bosello. Ciao Leo, buongiorno.
Buongiorno. Ciao Dario, buon venerdì a tutti.
No, non la perdete la chiacchierata, non la perdete. Su.
Oggi sei in grande anticipo.
Oggi in anticipo, ma perché volevo sentirti di più? E quindi ho detto vabbè, anticipiamo la pubblicità, così andiamo a sentire maggiormente Leo Bosello cosa ha da dire, perché puoi immaginare, caro Leo, che il dibattito sulla partita di ieri dai nostri ascoltatori è bello ampio. Allora, andiamo con ordine. La qualificazione e la vittoria sono le cose migliori, questo senza alcun dubbio. Quanto ti preoccupano le cose che invece ieri hanno funzionato meno?
Beh, preoccupano perché sicuramente quello che si è visto ieri è stata un'ulteriore ripetizione di un piccolo errore, che non è piccolo, cioè di una circostanza che può essere abbastanza pesante, che può essere molto insomma determinante in alcune partite in cui magari fai fatica poi a ribaltare, fai fatica a rimontare. Poi Bologna ha questo grande gruppo, questa grande indole, questa grande energia che riesce anche a superare le situazioni di svantaggio, anche di una mezz'ora, 35 minuti di primo tempo veramente problematiche sotto tanti punti di vista per quello che si è visto nel primo tempo. E però dopo Bologna è riuscito a reagire, non sempre si fa in tempo a conquistare i punti o il passaggio del turno in questo caso, perché magari a volte è troppo tardi, però questa volta invece il Bologna ci è riuscito. Però sì, si sono rivisti quegli errori, si è rivisto un po' per la terza gara consecutiva che soffriamo questa palla verticale. È un soffriamo plurale, perché poi dopo cambiano gli interpreti, cambiano le circostanze, cambiano le tipologie di errore, cambiano i frangenti in cui questo avviene, però soffriamo quella palla verticale.
Ma anche tuo equipo?
Beh sì, la soffriamo tutti. La soffrono quelli che erano 15.000 ieri sera all'Ara, l'abbiamo sofferta tutti, sì, ogni singolo presente, ma può esserci Vardi, può esserci Benedijak, può esserci Ratkov, che era attaccante del Salisburgo nel secondo tempo, però vabbè, in questo momento è una situazione che Italiano deve rimettere a posto, l'ha detto pure lui in conferenza stampa, preoccupa assolutamente, ma spero e credo che assolutamente il Bologna abbia le potenzialità per rimetterla a posto, cioè accade con buona frequenza per più di due volte a partita da tre gare di fila, però ci sono state anche 10-12 partite in cui questo non è avvenuto, quindi insomma spero e credo che il Bologna possa trovare un modo per evitare queste situazioni, che ovviamente sono molto rischiose e ti possono portare ad andare sotto.
Guarda, andiamo con i messaggi che sono tantissimi, quindi andiamo a dare spazio ai nostri ascoltatori al 366-402-4022. Non ho capito il messaggio, però se è ironico o meno di Teo. Buongiorno Dario, a me sembra che la verdura di Italiano sia giunta al capolinea. L'avventura, non la verdura, è partito il correttore, infatti non capivo. L'avventura di Italiano si è giunta al capolinea. Poi aggiunge faccine sorridenti, però allora scherza il nostro okay. Teo. Mi ha sparigliato il fatto che gli sia partito appunto il correttore, che abbia detto la verdura invece dell'avventura, quindi non ho capito bene il messaggio. Vabbè. Un altro Matteo invece, ieri partita a Ruffona, comunque resto positivo, la squadra ha fame e ieri l'ho dimostrato, lo dimostrerà anche nelle prossime partite.
Che la squadra ha carattere, che la squadra non ha voglia di cadere davanti alle prime difficoltà, davanti a un errore reiterato, davanti a una circostanza che comunque va migliorata e va eliminata dalle nostre ovviamente insomma dai nostri scompensi difensivi. Sono tutte situazioni che il Bologna sa perfettamente che può superare. Italiano comunque aveva parlato un po' a margine della conferenza, chiacchierando e dialogando di tecniche, di tattica con i giornalisti, aveva parlato insomma di imbucate del genere quando il Bologna le aveva prese contro l'Ofi Creta, e quindi ha detto che poi dopo c'è stato sopra ore, dozzine di ore, ha detto addirittura, per fare insomma migliorare quelle situazioni alla linea difensiva, e ha detto era da quel periodo lì in cui non prendevamo queste imbeccate, queste imbucate, e adesso servirà starci il doppio del tempo per riuscire a rientrare da questi ultimi tre match in cui è successo sia col Salisburgo che con la Cremonese, un po' anche ieri sera in alcuni frangenti. Poi ieri sera abbiamo rischiato anche in altre situazioni, ma quello è stato un rischio un po' tra virgolette calcolato, cioè Lovic che ha quelle due chance importantissime sulla sinistra, calcolato perché comunque ha tenuto in campo fino alla fine Holm, che non aveva i 90 minuti, che era stanchissimo, che era, si vedeva molto molto provato dalla partita, che ancora non ha quel ritmo lì, ma era molto provato, era molto stanco, e quindi insomma ci sono state due situazioni in cui Lovic è entrato molto più facilmente, una tra l'altro tunnellizzando Holm e calciando di pochissimo fuori, e poi ovviamente no, il Bologna è riuscito invece ad avere ragione sulla permanenza in campo di Holm, perché la palla dello svedese è una palla veramente alla Likoyannis.
Paragoni arditi.
Ardito. O alla Miranda, cosa vuoi.
Ok. Bisognerà abbassare il sottopunto del trequartista, perché con il centrocampo a due la difesa soffre troppo e bisogna essere più compatti almeno fino al rientro di Freuler, e l'analisi di Dino.
Ma può essere una lettura, ma non credo che non vai a subire, cioè che subisci questi filtranti, queste imbucate, perché ti manca un giocatore che scherma in mezzo in più, cioè comunque il trequartista nel calcio italiano fa un lavoro di aggressione ma anche di schermo da centrocampista, cioè non è solo un attaccante in più in fase di aggressione quando abbiamo il pallone, cioè comunque deve svolgere anche delle mansioni di un certo tipo abbastanza importanti, e questo resta, cioè c'è poco da fare, quindi non lo so se è quello. Secondo me è un problema che parte principalmente dalla linea, perché sono movimenti che sono dei tagli a fuori degli attaccanti che riescono a puntare bene alle spalle. La linea difensiva per me parte da lì, ci sono delle responsabilità. Poi ovvio che se sei poco ricettivo sulle seconde palle in mezzo, se sbagli un controllo che il pallone ti passa sotto la suola e sei il capitano del Bologna e quella palla la stoppi ad occhi chiusi anche mentre ti stai per alzare dal letto, è chiaro che poi dopo, cioè, possiamo anche giocare in 11 dietro la linea della palla, però cioè, se non riusciamo a metterci quell'energia e quell'attenzione lì in quel frangente, poi prendiamo il rischio, perché comunque, cioè, contro la Cremonese i due colpi di testa di Casale sono sbagliatissimi, non sono laterali, sono centrali, ma sia Orsolini che Moro sono lenti sul cercare di arrivare sulla seconda palla, e quindi da lì poi ripartono gli avversari, e ieri a Ferguson il pallone passa sotto la scarpa e lì poi dopo Lukumi deve cercare di metterci una pezza, però Benedigiak si muove bene e subiamo un'occasione, capito? Cioè all'inizio, quindi ci sono queste circostanze in cui comunque ci sono degli errori tecnici anche di attenzione e concentrazione che se ci stiamo dentro 90 minuti magari rischiamo anche di subirne meno di situazioni del genere.
C'è poi un'analisi che condivido, quella di Massimo. Ultimamente gli avversari che incontrano il Bologna sono poco collaborativi, lanci lunghi che saltano il centrocampo e infilano la difesa, un comportamento scorretto, non si fa così. Sono d'accordo Massimo,
sì,
c'è della maleducazione,
sì.
maleducazione.
Non collaborano, non ci vengono incontro, non sono per nulla solidali, ma penso che dopo un anno e mezzo in cui abbiamo tra le statistiche essere la squadra migliore, una tra le migliori d'Italia e d'Europa per intercetti alti, per interruzioni alte
di corrente,
viene da sé che potrebbe, no, essere un pensiero che gli allenatori delle altre squadre, anche se magari praticano più volte l'uscita da dietro, dicono: sai che col Bologna forse perdere quel pallone lì in zona alta tutte le volte rischiando di prendere gol perché ce lo recuperano vicino alla nostra area, forse è meglio giocarlo lungo, che così andiamo a duellare nella loro metà campo e ci togliamo un po' il problema perché siamo molto efficaci,
e quindi
poi dopo diventano partite più complicate. Poi quando giocheremo contro squadre secondo me sul nostro livello di classifica o anche squadre insomma che ci stanno davanti, io penso che a parte il Milan, comunque insomma molte delle altre preferiscono costruire, cioè quindi quando giochi contro l'Inter, quando giocherai contro la Juve di Spalletti, quando giocheremo comunque insomma di nuovo secondo me anche contro l'Atalanta, tutte avversarie che penso che non andranno a lanciare la palla, cioè quando giocheremo contro le grandi squadre potremo di nuovo tornare ad aggredire così, però mi viene da pensare che tutte le altre...
Però scusami Leo, ma comincio ad avere il dubbio che forse anche qualche squadra di alto livello comincia a giocare un po' così.
Sì,
eh?
Per
esempio la Juve di Spalletti che viene qui e se la gioca a viso aperto, non lo so, sai?
Ah, figurati, ma ormai cioè ovvio, dopo un po'... Dopo che hai questi risultati, cioè anche le altre grandissime del campionato vengono per cercare di rosicchiare punti e non perdere. E ovviamente il fine supera i mezzi alle volte quando c'è bisogno di fare punti. Quindi anche la Juve assolutamente. Il Milan non c'è dubbio, cioè figurati, non c'è un problema. Quindi vediamo un po' che cosa succederà. Comunque dai, ci sono comunque le necessità di mettere a posto alcune cose, a prescindere da questo fattore, speriamo di poter tornare a essere brillanti e concentrati, perché secondo me tutto parte anche da quello, perché ci sono dei momenti in cui non lo siamo e ieri l'approccio non è stato dei migliori.
Complimenti anche a Federico Lavaglia, ieri sera due grandi interventi, scrive l'ascoltatore.
Sì, appunto su quell'errore in cui la palla scivola sotto la suola di Ferguson, lui è lì molto bravo con la gamba a dire no, col piede a dire no a Benedijak, assolutamente, ma questo anche un po' a rispondere che, cioè, uno fa errori, succede, non da solo, perché nella circostanza del terzo gol di Vardy lunedì non è l'unico a sbagliare su quella lettura, su quel lancio di Bianchetti che gioca a palla scoperta facilissimo, con Barbieri che crossa di prima praticamente indisturbato, Miranda non riesce a tenerlo, con Eggem che non riesce a seguire Vardy, e poi Ravaglia non chiude in uscita bassa sul primo palo. Ma è una compartecipazione di colpe come spesso succede in tutti i gol. Poi ci sono chi ha percentuali maggiori, chi ha percentuali minori, sicuramente nei primi due Casale ne ha di maggiori, ma ci sono tanti altri errori che esistono, e troppe critiche ingenerose sono arrivate a Ravaglia nelle scorse ore. Un portiere che dobbiamo tenerci stretto, se non altro perché in questo momento è fondamentale e ci tiene comunque anche lui in vita, a volte con importanti, lo ha fatto anche col Salisburgo, perché lo ha fatto ieri, ma lo ha fatto anche col Salisburgo, quindi in due partite su tre ha permesso che i gol non fossero di più, e se col Salisburgo eravamo avanti 3-1, belli spavaldi, stavamo segnando, giocando in maniera veramente spettacolare, insomma ieri sera quando ha fatto le parate la situazione non era in nostro vantaggio.
Audio.
Buongiorno Dario, volevo parlare di gennaio, del fatto di fare qualche acquisto, ma non perché non siamo numericamente a posto in quelle cose lì, nel senso che, visto che vediamo che forse ci potrebbero essere dei problemi con il rinnovo di Freuler, e sicuramente secondo me Castro o qualcuno verrà sotto a soffiare per volerlo prendere, io penso che la società debba, non so, iniziare a cercare questi sostituti da inserire piano piano e poi vedere. Tu cosa ne pensi? Grazie mille, buona giornata.
Ti giro il messaggio, Leo.
Ma su Castro sicuramente possono arrivare delle offerte, ma credo che il Bologna non ne valuterà nemmeno mezza a gennaio, cioè figuriamoci. Siamo abituati ai mercati di gennaio degli scorsi anni, in cui comunque alcuni nomi di alcuni giocatori della rosa di rosso-blu erano sulla bocca già di molti, non magari di tutti, perché magari l'anno gennaio 2024 ancora Calafiori e Zirze non erano magari ancora al livello di accostamenti di marzo-aprile, in cui praticamente erano sulla bocca di ogni grande squadra praticamente, però abbiamo visto che anche a gennaio questo non accade, cioè poi dopo si ragiona a livello estivo, quello lo sappiamo, e sappiamo anche che quello che avviene d'estate è un processo di crescita, di investimento, quindi esistono questi progetti e anche queste possibilità di cedere anche dei pezzi pregiati. Santi ha ancora un contratto lungo perché ha firmato 4+1, il più 1 è a favore del Bologna, quindi è un contratto molto lungo, quindi non c'è quella situazione di rischiare di andare in scadenza. Al momento Bologna ha potenzialmente altri 3 anni praticamente di contratto, 3 anni e mezzo ancora di contratto con Santi, e ovviamente, cioè, serve insomma mantenerlo dentro, e poi, cioè, è chiaro che se continua a fare così bene arriveranno chi ti offrirà tanto. Con Freuler era un discorso diverso, perché è un discorso di vita, è un discorso relativo a quanto lui vuole proseguire qui in questi ultimi anni, in cui è ancora a un livello molto buono, no? Cioè poi dopo andrà a perdere magari questa costanza di giocare ogni 3 giorni, boh, non lo so, secondo me fino a 60 anni giocherà ogni 3 giorni Remo Freuler, però comunque sì, si ipotizza che è l'ultimo contratto in cui va pensato bene anche che cosa vuole fare a livello di vita, di professione, ma anche di famiglia magari, certo, con scelte, quindi c'è questo, la società sicuramente non si tirerà indietro dal fare già programmazione per il futuro, perché lo ha fatto sempre, e uno dei casi è Castro in primis, cioè Castro arriva a gennaio con probabilmente già, poi a metà febbraio in realtà, con la consapevolezza che magari sarebbe stato l'attaccante titolare una volta ceduto, forse chissà in estate Zirkzee, forse era ancora presto per ipotizzare tutta quella girandola, però comunque il Bologna lo ha detto poi ad agosto 24, avevamo già il sostituto in casa, ma comunque siamo anche andati a prendere da Ling, questo per dire che sicuramente, per rispondere all'amico, se la percezione sarà quella che Freuler non rinnoverà e che quindi lo si perderà a giugno, a me sembra comunque complicato, però magari la società farà un discorso già su un centrocampista da mettere dentro insomma al meccanismo, no? Magari poi non avrà troppo spazio, però già per adocchiare qualche profilo valido, sì.
Non andiamo a Roma domenica, telefoniamo che non stiamo tanto bene,
esatto,
suggerisce Maurizio. E poi penso che riuscire a vincere giocando male serve ancora di più, abbiamo sempre Casale a parte, povero Casale, dalla panchina ricambia l'altezza, avanti scrive Ema, e io a Berna lo vedo meglio al posto di Odgaard, non esterno.
Pensa che io ieri l'ho visto bene, sto per dire una cosa molto impopolare, per me la partita migliore che ha giocato Berna con la maglia del Bologna fin qui è quella quando ha giocato a sinistra,
che non è il suo ruolo, non sarebbe il suo ruolo,
non è il suo ultimo ruolo, esatto, no. Sì. Però ieri non ha giocato male, ha fatto una partita a 6 e mezzo, e nella prima mezz'ora, nel primo tempo, in cui comunque secondo me è stato un Bologna molto difficile da vedere, in cui ha reagito a fatica, in cui la squadra ha sofferto anche un po' questo momento non positivo inizialmente, con queste imbucate che ha preso, con questo gol subito, Berna mi sembra uno dei pochi che ha chiamato il pallone, che cercava la giocata, l'imbucata, la palla verticale, comunque creatività, cioè a frutto della squadra, per la squadra, quindi questo per me resta. Poi a sinistra non deve accentrarsi, cioè a sinistra va diretto, va sulla fascia, prova magari la giocata, prova il cross dopo uno o due tocchi, a destra invece gli piace molto, ma perché gioca sul sinistro, rientrare, fare quella giocata in cui conduce il pallone orizzontalmente col sinistro dentro il campo. A sinistra l'avevo visto più diretto, l'avevo visto più fulmineo, proprio più anche verticale, meno orizzontale, non che a destra vada male, però a sinistra mi era piaciuto molto. Questa è una considerazione del tutto soggettiva, ma così per darmi un'idea di quello che magari può essere anche una differenza di tipologia di prestazione da parte di Bernardeschi nella gara. Anche lui può crescere, ovviamente, cioè come è giusto che possa crescere tutta la squadra, che ieri ovviamente ha vinto una partita comunque molto importante, perché ha fatto vedere di avere forza, di avere energia, di avere reazione, poi comunque anche sull'onda emotiva secondo me di vedere Immobile in campo, e anche il Dallara si è ulteriormente fomentato.
Senti, prima di salutarti, ci sono le situazioni di Ferguson e Lukumi, che ieri italiano, di cui ieri ha parlato ieri italiano in conferenza stampa, situazioni che insomma creano un po' di preoccupazione, entrambi, motivi diversi, modalità diverse, ma insomma preoccupanti entrambi.
Sì, preoccupanti entrambi, perché comunque Ferguson continua ad avere questo problema al ginocchio, lo ha confermato italiano e ha detto che non è al 100% quando ha questa situazione, ed è difficile giocare con questo problema qui, ed è il motivo per cui alle volte non lo vediamo in campo. È un bel problema, perché Lewis è un grande calciatore, perché è un giocatore che se sta bene sappiamo quello che può dare, se non sta bene vediamo che non è la stessa cosa, ma come sarebbe per qualsiasi altro professionista atleta. Quindi vediamo da qui a domenica come va, come sta, ha fatto 90 minuti, quindi vediamo un po'. Moro non è entrato in campo, Pobega ha fatto la seconda parte della ripresa, quindi vediamo lì come verrà gestito lo scozzese, se giocherà un po' o se partirà dalla panchina. E poi e poi ovviamente Lukumi. Lukumi praticamente italiano ha detto fuori dai denti che non si allenerà né oggi né domani e che viaggerà con la squadra per Roma senza un allenamento tra le due partite, perché ha questo fastidio, questo problemino, ha usato il diminutivo, problemino al tendine, e che l'avrebbero voluto gestire con un programma, nel senso che lo volevano togliere, cioè gli volevano far fare probabilmente un tempo, oppure forse non lo volevano far neanche iniziare, chissà. Però Casale ha avuto la febbre, bisogna vedere Casale da qui a domenica come va. Comunque la partita contro la Lazio all'Olimpico non facile, Casale reduce da primo tempo faticoso, complicato contro la Cremo, quindi insomma va fatta una scelta, e se Lukumi starà bene forse si partirà con Lukumi Eghem. È un problema serissimo, perché a livello di difensori centrali siamo veramente con rotazioni molto molto all'osso, e De Silvestri si candida per una maglia ipotetica in caso di necessità, come difensore centrale, lo ha detto Italiano come ulteriore soluzione. A Vigo giocherà Casale, secondo me a Vigo giocherà Casale.
Ah, vedremo. Intanto una partita alla volta, un problema alla volta, non sovrapponiamoci. Problema alla volta. Leo, ti ritroviamo ovviamente domenica, scusatemi, dalle 17 all'Olimpico.
Anche sabato, non lo so, vediamo, beviamo un caffè, non lo so, facciamo una passeggiata. Regali il libro che ancora sto aspettando.
Beh, adesso vediamo, devo fare Verona-Atalanta per Fantacalcio, quindi adesso sono impegnato domani.
No, carina.
Sì, abbastanza. E poi ti ritroviamo lunedì mattina con l'ora d'Ario, che ricordo lunedì.
No, lunedì mattina è festa.
Ma noi ci siamo, caro mio.
Allora
dobbiamo commentare questa disfatta all'Olimpico. La disfatta.
Ci sentiremo da Roma. Sarò ancora a Roma.
Ci sentiremo da Roma. Perfetto.
Ho preso il treno più tardi per fare il collegamento.
Ma che bravo, ragazzi. Che bravo. Ottimo. Ciao Leo, buona giornata.
Un abbraccio, buon weekend a tutti.
Grazie mille come sempre a Leo Bosello. Pubblicità.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, ha doppiato la Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre! Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
C'è un posto dove il Natale si vive ogni giorno, tra attenzioni sincere, sorrisi e la tranquillità di sentirsi a casa. Dal 1984, Villa Francia accoglie e si prende cura dei tuoi cari con professionalità, reparto protetto, assistenza 24 ore, fisioterapia e attività quotidiane.
Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
Villa Francia, da oltre 40 anni, accanto alle famiglie.
Buone feste di cuore da tutti noi.
E allora, signore e signori, benvenuti allo Stadio del Gusto. Il pubblico è caldo, l'atmosfera è elettrica e sta per entrare in campo una squadra imbattibile, il team di Jussi Gourmet. Vini pregiati, distillati e gin, tartufo fresco e tanto altro. I tuoi regali speciali da Jussi Gourmet, dove artigianalità e ricerca è una formazione che non sbaglia mai un colpo. Jussi Gourmet, il bomber dell'enogastronomia. Jussi Gourmet, a San Lazzaro di Savena, in via Jussi 3G. E qui vinciamo sempre in casa.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Ho sentito che non ci sono più le detrazioni.
Ma cosa dici? Se sei proprietario di casa e installi un sistema antifurto di proprietà, non a noleggio, entro fine anno rimane la detrazione del 50% in 10 anni.
Ma tu chi mi consigli?
Tecno Alarm Defense, professionisti di sistemi di sicurezza che quest'anno festeggiano i 50 anni di attività. Faranno un sopralluogo gratuito e ti proporranno la soluzione migliore per le tue esigenze.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Scegliete Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua, ancora in diretta con Laura Dario. Tra poco le voci del postgara per quanto riguarda Bologna-Parma, quindi andremo in conferenza stampa con Vincenzo Italiano a sentire quello che sono stati i suoi commenti dopo la partita. Alle 10.20 Filippo Cotti, alle 10.40 spazio per l'appuntamento con Showtime con Alessandro Iannacci, che oggi ospita Vittorio Nocenzi per parlare del prossimo concerto del Banco del Mutuo Soccorso a Bologna. Poi alle 11 Andrea Mottola, alle 11.20 invece a Gamba Tesa con Nicola Sbetti. Alle 11.40 torniamo anche sulla Formula 1, visto che è il weekend che assegna il mondiale, quindi andremo a sentire un po' di voci in tal senso. E poi l'appuntamento naturalmente sarà la linea alle 12, sarà data a Manfredi Campione. Nel frattempo però adesso ci occupiamo di Virtus, perché questa sera si gioca in Eurolega, si torna a giocare in Eurolega per le Vunere, che ospitano Dubai, prima sfida assoluta, ma va da sé, è abbastanza facile come statistica, tra le due squadre. Virtus che è reduce dalla sconfitta col Fenerbahce, cioè 10 giorni fa, sembra passato un secolo visto il ritmo con cui giocano, e che va ad affrontare una squadra che, come detto, è totalmente novizia di Eurolega, anche se ha tanti giocatori esperti della massima competizione continentale, e che piano piano mi sembra si stia rimettendo un po', si stia mettendo, per meglio dire, in carreggiata. C'è un rendimento molto molto diverso di Dubai tra casa e trasferta. Molto semplicemente, 5 vittorie su 6 partite in casa, 6 sconfitte su 7 partite in trasferta. Sarà che il fattore campo a Dubai pesa tanto? Probabilmente sì, e non certo per il calore del tifo, ecco, non parliamo certo di una squadra che ha questa spinta emotiva da parte del pubblico, e che arrivare a Dubai non è proprio comodissimo. Comunque, a parte questo, in generale Dubai, così rispondo anche a Marchino, che saluto, Marchino Salus, che chiedeva appunto un po' le caratteristiche di Dubai, squadra che ha un buonissimo attacco, il quarto di Eurolega per offensive rating, ma ha una difesa che, te la raccomando, peggio di Dubai al momento in Eurolega ci sono squadre che peraltro sono in bassi fondi della classifica, tra cui anche la Svel, oltre che il Maccabi, quindi una difesa che concede tanto, una squadra che non gioca a ritmo particolarmente elevato, una squadra che, come detto, soprattutto ha un sbalzo di rendimento tra casa e trasferta che è notevole. Sempre per quanto riguarda, tanto per darvi un'idea, il net rating, cioè la differenza tra offensive e defensive rating, quindi tra punti segnati e punti subiti ogni 100 possessi, Dubai in casa ha un net rating di 9.8, sempre con una difesa che, te la raccomando, ma con un attacco che viaggia a 131.8 in casa, quindi net rating 9.8, che è buono, sicuramente molto buono. Quando poi prendiamo Dubai e lo portiamo invece lontano dal deserto, dalle mura amiche, il net rating crolla a meno 5.9, quindi proprio parliamo di due squadre completamente diverse. Io mi tengo il dubbio che andare a giocare a Dubai sia complicato non tanto per il valore della squadra quanto per comunque la scomodità della trasferta, con questi ritmi forsennati e con la necessità di dover viaggiare stando tanto fuori, con fuso orario, con un clima diverso. Mi tengo il dubbio che sia un po' legata a quell'aspetto lì. Mi chiedeva anche Marchino Salus di Abbas quanto è coinvolto. Non sta giocando tantissimo, non è certamente uno tra i giocatori più utilizzati in questa Eurolega, un giocatore soprattutto che prova a dare una mano per lo più in difesa, ecco, rispetto a quello che è il discorso legato agli altri compagni che sono particolarmente in difesa, non mi sembrano siano così molto propensi. Vado a ricercare anche un po' di statistiche che riguardano Abbas, in modo tale da avere anche una qualche info in più, ecco, rispetto al computo legato appunto ad Abbas. Eccolo qua, con lui in campo diciamo, il rendimento della squadra è sostanzialmente neutro, nel senso che 122.1 in attacco, 122 in difesa, e quindi differenziale di 0-1, quindi di fatto l'impatto sulla squadra è ridotto in questa Eurolega. Poi resta chiaramente un giocatore che per loro dà una dimensione difensiva diversa rispetto agli altri compagni, questo senza dubbio. Quello che sta impattando di più in assoluto è Kabenghele, che conosciamo bene, ha il net rating più ampio di tutti, 14, che è un'enormità, e soprattutto in difesa con lui in campo Dubai subisce un po' meno. E devo dire, l'impatto di Kabenghele in Eurolega è un impatto che tutto sommato ci poteva stare. Così tanto dal punto di vista difensivo, però francamente non me l'aspettavo, devo essere sincero. Detto ciò, per la Virtus torna Smailagic, non c'è ancora Taylor, poi per il resto diciamo squadra che sarà confermata evidentemente questa sera. Dicevamo anche che a parte Jaite e che fortuna di lungo corso, mancano anche Bacon, Musa e Mason per Dubai, che dovrebbe rimettere in carreggiata sia Avramovic che Shanli per la sfida di questa sera contro la Virtus. Ieri c'è stato già un antipasto di Eurolega abbondante, devo dire, con la vittoria esterna del Real Madrid in casa dell'Efes, il successo esterno del Maccabi sul campo dello Žalgiris. Questo è il risultato nettamente più sorprendente del turno di Eurolega, considerando fin qui il rendimento delle due squadre. La vittoria della Poel contro la Svel 87-80. Olympiakos Fenerbahce è stata rinviata per problemi di maltempo, pioveva dentro il palazzetto, devo dire. E poi Partizan Bayern 92-85, vittoria del Partizan, tra l'altro in un clima abbastanza surreale, con i tifosi che chiedevano a gran voce il ritorno di Obradovic e criticavano la dirigenza. E poi il successo in una partita non particolarmente spettacolare, difese protagoniste in Monaco-Parì, 125-104 il punteggio per Monaco. Vabbè. Stella Rossa Barcellona, Panathinaikos Valencia, Baskonia Milano e Virtus Dubai è invece il quadro del programma per quanto riguarda la giornata di oggi in Eurolega, che, come detto, vi raccontiamo dalle 19 con Buzzer Beater, con Alessandro Di Bari ed Eugenio Petrillo direttamente dalla Virtus Arena, poi dalle 20 invece il pregara, diciamo, canonico e tradizionale, e poi alle 20:30 il racconto del match, come sempre in diretta e in esclusiva. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022, tra poco torniamo anche naturalmente sul discorso legato a Bologna-Parma. Non sapevo che Dubai fosse in Europa e quindi non serve il passaporto per andarci. Fabrizio, no, a parte le battute, no, in realtà ci sono anche posti in Europa dove serve il passaporto per andarci, ti dico questo, quindi c'è anche quello, però Dubai è in Europa nel momento esatto in cui sgancia un sacco di soldi. Il motivo è fondamentalmente quello: basta sganciare un sacco di soldi e fai una competizione che in realtà con la tua geolocalizzazione non c'entra assolutamente nulla. E poi, situazione Trapani, chiede Davide. Ah, situazione caotica, quantomeno caotica, e con Repeja che ha salutato la compagnia, con Alibegovic che ha salutato la compagnia, con sempre meno giocatori che si allenano, sempre più giocatori che vogliono andare via, sempre meno soldi sul piatto, e situazione veramente molto molto pesante, molto molto ingestibile in questo momento. permettetemi anche di insomma, aggiungere anche una postilla. Chissà se poi Antonini proseguirà nelle querele rispetto ai colleghi che sui social o sui siti o sui giornali avevano parlato dei problemi economici di Trapani. Chissà se proseguirà con le querele. Boh, non lo so, vediamo, lo scopriremo solo vivendo, come cantava il poeta. Quindi no, a parte le battute e a parte le stilettate, situazione molto molto difficile. E ieri un ascoltatore chiedeva se c'è la possibilità alla fine di vedere Virtus Trapani, che è in programma il 4, domenica 4. Io devo dire la verità, ora come ora ho enormi dubbi sul fatto che sia fattibile vedere quella partita e che Trapani sia ancora in campionato il 4, onestamente. Tuo pronostico secco su stasera e chi deve temere la Virtus? Sono pronostici, ragazzi, non chiedetemeli, che poi me li infacciate giustamente il giorno dopo. No, partita tosta sicuramente, soprattutto dal punto di vista difensivo. La Virtus però ha qualcosa in più rispetto a Dubai. La Virtus ha qualcosa in più rispetto a Dubai. C'è il discorso, più che altro la curiosità di vedere quanto i 10 giorni di pausa hanno spezzato il ritmo partita e quanto ci sia anche l'effetto fiera. Ne parlava anche ieri Ivanovic nel pregara. Ci sono tanti dei ragazzi nuovi praticamente della Virtus che in fiera non hanno mai giocato, quindi c'è anche l'impatto con un palazzetto di fatto nuovo, e questo più che altro curiosità potrebbe anche creare qualche problema magari inizio partita per la Virtus, che però onestamente ne ha di più rispetto a Dubai da poter mettere sul parquet. Kabenghele è il pericolo pubblico numero uno per come gioca Dubai e per come Kabenghele si sta mettendo in mostra e in evidenza, e quindi direi che possiamo andare tranquillamente sull'ex Venezia. Ieri, a margine della presentazione di Virtus Campione, il libro fotografico edito da Minerva sullo scudetto Virtus, ha parlato anche Zanetti. Molto scettico su NBA Europe, scetticismo peraltro credo piuttosto diffuso e in generale tra gli addetti ai lavori nel basket. Ha parlato anche degli obiettivi di quest'anno, quindi play-in e la Coppa Italia, che è il sogno neanche tanto segreto di Zanetti, visto che la Coppa Italia con la sua gestione non è mai arrivata. Ha parlato naturalmente anche delle questioni di bilancio, le questioni societarie, dicendo che di fatto per chi fa basket fare guadagni non è preventivato, e non ci sono squadre in attivo, e quello è un dato oggettivo. Dopodiché parlato anche del fatto che non si parli mai dei bilanci delle altre. Beh, di Trapani se ne sta parlando anche tanto, e il bilancio di Milano viene comunque annualmente pubblicato sui giornali, quindi tendenzialmente se ne parla anche dei bilanci degli altri e delle difficoltà che possono avere le altre. Su una cosa mi sembra insomma inevitabile dar ragione al presidente, che il basket italiano, basket in generale, italiano in particolare, non permette nessun tipo di guadagno e non permette nessun tipo di lucro. Poi questo ovviamente non implica il fatto che si debba gestire la società come sta facendo Antonini a Trapani, questo mi pare evidente. Però è anche vero che poi chi è dentro fa ben poco per provare a migliorare una situazione complicata, perché il basket paga anche rispetto a, per esempio, alla pallavolo, il fatto di essere uno sport professionistico e di avere quindi altri tipi di costi senza avere gli introiti necessari. Quindi c'è questa discrepanza che sicuramente non aiuta. Dopodiché però chi è dentro non è che faccia granché, un po' tutti, per provare a migliorare la situazione. Non so neanche quanto staccare il basket dal professionismo, quindi la legge 91 possa aiutare, se non altro sul medio periodo, però almeno è un dibattito che secondo me ci deve essere all'interno del basket italiano. È chiaro che poi si entrerebbero in campo anche le componenti di rapporto con le forze politiche, e quindi qua allarghiamo un po' il raggio d'azione, per cui ci fermiamo anche perché c'è la pubblicità che incombe. Detto ciò, vediamo un po' lo sviluppo in casa Virtus anche dal punto di vista dei nuovi soci o della nuova proprietà, perché insomma ha detto chiaramente Zanetti che ci sono state offerte, che c'è comunque sul piatto la possibilità, anche di fronte a un'offerta che lui ritiene congrua, soprattutto per la gestione della Virtus, di cedere il passo. E l'altro passaggio di interessante è quello che risponde a tanti vostri messaggi sul tema, cioè lo sponsor della Lega non è arrivato perché chiediamo tanti soldi. Quindi proprio più chiaro di così direi che non è non poteva essere Zanetti. Voglio mettere in Eurolega uno sponsor non all'altezza della Virtus e dell'Eurolega. Quindi più chiaro di così. GR pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, raddoppiato da Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre! Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20.30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 10 e 3 minuti.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Bentrovati da Alessandro Cisilin. È tornata a casa nella notte ed è in buone condizioni Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò in provincia di Lecce, ritrovata in serata ieri nella mansarda di casa di Dragos Gheormescu, suo amico, l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre. Il 30enne è stato interrogato per ore, è stata lei a organizzare tutto, avrebbe raccontato agli inquirenti che stanno cercando di capire se Tatiana si sia allontanata volontariamente o meno. Grande felicità tra parenti e amici. Non sarebbe in grave condizione Najif Muslia, il 50enne di origine macedone, è accusato del femminicidio della moglie Sadia in provincia di Ancona e ritrovato ieri pomeriggio in una zona impervia nel Maceratese. Avrebbe tentato il suicidio e sarebbe stato salvato da un cacciatore che ha subito allertato le forze dell'ordine. In precedenza i carabinieri avevano ritrovato al di fuori della loro abitazione la possibile arma del delitto, un tubo di ferro da cantiere sporco di sangue. Per la conferma si attende l'esito dell'autopsia disposta dalla PM Lionello. A Genova nuova giornata di proteste e mobilitazione dei lavoratori ex Ilva in sciopero generale da lunedì per chiedere al governo di ritirare il suo piano sul futuro dell'acciaieria. Anche questa mattina presidio lo stabilimento di Cornigliano, dove sono a rischio circa 1000 posti di lavoro. Ieri disordini davanti alla prefettura, nel pomeriggio occupata la stazione di Brignole, e c'è attesa per l'incontro che si svolgerà oggi a Roma tra il ministro delle imprese Urso con la sindaca di Genova Salis e il presidente della regione Liguria Bucci, pronti a rappresentare le istanze dei lavoratori e a chiedere risposte chiare sul futuro dello storico stabilimento genovese. Una notizia di calcio: è finito 0-0 ieri il recupero della decima di campionato di Serie B tra Juve, Stabia e Bari. Si tratta del primo punto ottenuto dal tecnico Vivarini sulla panchina dei pugliesi dopo la sconfitta per 5-0 a Empoli. E adesso il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Consenso informato in ambito scolastico, l'Aula ha approvato il disegno di legge volto a disciplinare il rapporto tra famiglia e istituzione scolastica con riferimento alle attività didattiche in materia di sessualità, rendendole possibili nelle scuole medie solo con l'autorizzazione dei genitori. Dopo il voto finale il provvedimento è stato trasmesso al Senato. Italia e Unione Europea, mercoledì l'Assemblea ha approvato la legge delega al Governo per il recepimento delle direttive e degli atti europei di quest'anno. Il provvedimento consente di adeguare l'ordinamento italiano a quello dell'Unione, confermando il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia. Svolta ieri l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto davanti alla quarta commissione nel quadro dell'esame del documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2025-2027, che definisce le priorità di investimento e le scelte strategiche delle forze armate. Disinformazione e democrazia: questa settimana è proseguito presso la prima commissione affari costituzionali l'esame della proposta di legge recante disposizioni per fronteggiare l'emergenza costituita dalla manipolazione delle campagne elettorali attraverso attraverso i contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale. L'intervento intende rendere più sicura la navigazione sul web e tutelare gli utenti. La Sala della Regina di Montecitorio ha ospitato ieri il convegno Indipendenza energetica, governare la transizione, quale impatto per l'Italia. All'incontro, dedicato a un tema centrale nel dibattito pubblico, hanno partecipato le delegazioni delle più importanti associazioni ambientaliste e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
Nettuno Bologna 1. Sabato 13 dicembre, una serata di musica e solidarietà. Alle notti di Caviria ad Anzola dell'Emilia, alle 21. Bruce Springsteen Christmas Party, con un pubblico da tutta Italia. Sul palco i Blood Brothers, la tribute band più acclamata d'Europa. Il ricavato sarà devoluto agli onconauti per sostenere chi affronta la sfida oncologica. Biglietti su Mail Ticket o in biglietteria.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Era mio padre e purtroppo è successo. Un'altra auto ha invaso la sua corsia e non c'è stato nulla da fare. Oltre al trauma, restano tante domande. Chi mi può aiutare?
In situazioni così servono risposte chiare e qualcuno che si occupi di tutto con competenza. Studio Alice è al tuo fianco per il risarcimento, per le pratiche, per la tua serenità. Da oltre 40 anni ci prendiamo cura delle persone. Visita studioalice.it.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
No, io lassù non ci salgo.
Neanche io, soffro di vertigini.
Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Da Ricci Casa c'è il doppio sconto dell'IVA su tutto l'arredamento. La matematica non è il mio forte, ma provo a farla facile. Significa che ci sono sconti pazzeschi su tutti i mobili. Ricci Casa è a Val Samoggia, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua. Allora, 10-10 minuti, abbiamo preso il caffè? Io sì. Voi pure? Sì, spero di sì. Mi auguro di sì. Insomma, chi avesse avuto voglia di caffè aveva il tempo di farlo. No, in realtà ce l'ha ancora il tempo. Perché andiamo a sentire adesso le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa. L'abbiamo citato abbondantemente nel corso della mattinata, soprattutto per le frasi sui giocatori che in questo momento non stanno benissimo. E allora lo andiamo ad ascoltare dopo Bologna-Parma di ieri sera.
35 minuti dove sembrava che il Bologna si fosse portata nel borsone la sconfitta con la Cremonese. Poi il gol di Rovi vi ha un po' sciolto, anche il secondo tempo siete entrati sicuramente con un piglio diverso.
Ma facevamo viaggiare un po' lentamente la palla e loro
con questo blocco basso non ci permetteva di arrivare dove volevamo arrivare. Poi abbiamo subito questo gol che stiamo iniziando un po' a leggere male qualche situazione, e puntualmente ci castigano gli avversari nel momento in cui concediamo questi palloni qua. Però rispetto a lunedì siamo stati bravi a pareggiarla prima della fine del primo tempo, e poi in un secondo tempo dove ci abbiamo provato in tutti i modi, aggiungendo poi tutto quello che avevamo in termini di artiglieria pesante, rimettendo dentro dopo 3 mesi Ciro, finalmente riabbiamo Ciro, e secondo me siamo stati premiati. Nel secondo tempo ho visto i ragazzi avere la voglia di portare a casa questa partita, andare ai rigori poteva essere molto pericoloso, e questo gol di Santi ci permette di superare questo turno.
L'hai citato tu, 103 giorni dopo hai di nuovo a disposizione Immobile, non so personalmente quanto lo spogliatoio, credo tanto, perché poi gli abbracci a fine partita lo testimoniano, lo aspettavano, e poi insomma anche per le vostre scelte credo che lì davanti la rotazione sia adesso davvero davvero di livello, no?
No, a parte numericamente ci porta caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, un grandissimo attacco alla profondità, dentro l'aria ci deve dare quello che sono stati i suoi numeri in passato, i grandi gol che ha fatto, grande esperienza, e dentro lo spogliatoio e in campo aggiungiamo una freccia davvero importante, quindi siamo contenti di aver recuperato anche Rowe, sono contento per lui, ha fatto anche gol, Sulemana la prima partita, quindi anche quei primi 30 minuti con gente che era da un po' che non giocava, con gente che è un po' timida per l'esordio, abbiamo anche pagato questo, però poi alla lunga siamo cresciuti e siamo venuti fuori. Secondo me in un secondo tempo dove abbiamo spinto tanto abbiamo meritato di trovare questo gol, di passare questo turno.
Ciao Vincenzo, ciao. A proposito di Rowe, mi pare contro il Pisa dicesti ci deve 2 gol. Uno te l'ha fatto, sì. Tra l'altro ho visto anche che hai alzato il pugno quando hai segnato, perché era un momento complicato per la squadra. Dopo il gol l'ho visto sciolto, cioè proprio mentalmente nel secondo tempo non ha sbagliato nulla, cioè e gli mancava proprio il gol, era proprio una cosa mentale per lui. Questo gol secondo te l'ha sbloccato definitivamente? Grazie.
Ma ti ripeto, lui, Sulemana, Lico Giannis che era da un po' che non giocava, e Holm dall'inizio, anche lui da un bel po' di tempo, diciamo che ci è voluto quel gol per sbloccare un po' l'inerzia della partita e anche un po' la testa dei ragazzi. Rowe era da un bel po' che non giocava, sono contento per il gol, poi sapete meglio di me, gli attaccanti quando poi iniziano a buttarla dentro trovano linfa vitale per cercare poi di esprimersi in un altro modo, e da lì è cresciuto, ha fatto secondo me quei minuti nel secondo tempo di grande qualità. Aveva quello da poter dare, avevamo già programmato la staffetta con Dominguez, e recuperare anche lui è tanta roba per noi, insieme a Nicolò, che oggi sia lui che Orso praticamente sono venuti in panchina ma indisponibili per il grande carico e la grande stanchezza che hanno accumulato lunedì, e quindi lì davanti quando servirà di cambiare un po' le partite come è successo stasera abbiamo a disposizione una bella batteria di gente di grande qualità.
L'attacco a 2 punte lo vedremo presto anche dall'inizio?
Ma prima di farsi male Ciro in allenamento stavamo battendo sulla possibilità anche di partire con i 2 numeri 9, adesso torneremo a provare anche questa opzione, anche se quando gioca Jens, quando gioca Fabian, quando abbiamo lì il 3/4 noi andando a recuperare la palla alzandoli giochiamo già con 2 vicini, però i numeri 9 è un'altra cosa, come avete visto oggi nel momento in cui c'è stato da recuperare iniziano ad attaccare la profondità, iniziano a tenere palla, a proteggerla sotto lì sul dischetto di rigore, dentro l'area di rigore, quindi nel momento in cui ci sarà la necessità, quella è un'opzione che o in corso o dall'inizio vedremo se riusciamo anche a proporla.
Mister, buonasera, adesso chi preferirebbe incontrare tra la Lazio e il Milan ai quarti di finale?
Ma sono 2 grandi squadre, vediamo stasera chi la spunterà, abbiamo quel pizzico di, tra virgolette, vantaggio di rimanere a giocare in casa, quello ce lo siamo guadagnati vincendo la Coppa, quindi questo sarà un vantaggio che avremo, cercheremo di sfruttarlo, però sia Lazio che Milan sono due grandi squadre, quindi ci sarà da battagliare anche in questi quarti di finale.
Mi preme sottolineare una cosa, io ho intervistato Alessandro Dal Canto, che è stato con lei a Padova, quanto ha contribuito al suo percorso di crescita da allenatore?
Ma il mister l'ho avuto per 2 anni a Padova, poi al mio ultimo anno da calciatore ci eravamo sentiti, mi aveva chiesto se avevo voglia di iniziare il percorso da allenatore, l'ho preso subito al volo questa opportunità di essere un collaboratore, mi è servito per disintossicarmi da calciatore, per iniziare a capire cosa vuol dire essere allenatore, e quei mesi lì ho imparato tantissimo, quindi sia da calciatore che da suo collaboratore c'è un grande ricordo del mister, gli mando un grande saluto.
Vincenzo, quello che secondo me stasera un po' si è visto è che Ferguson ancora gioca un po' col freno a mano tirato, forse dipende da quel ginocchio che gli ha dato dei problemi, e quanto manca al Ferguson intenso che tutti conosciamo.
Ma a me alle volte quando arrivo, come mai Ferguson non ha giocato? Ferguson non gioca perché se non gioca c'è qualche problema. Se Ferguson non si esprime al 100% perché qualcosa lo condiziona. I problemi alle ginocchia ne so qualcosa, e sono problemi che ti condizionano, ti impedisce di andare forte, di essere fluido nella corsa, di essere dinamico, di essere veloce quando devi rincorrere, quindi è stato fermo 2 giorni, abbiamo cercato di tutelarlo per averlo al 100% oggi, però è riuscito a concludere la partita, è normale che il Ferguson, quello che conosciamo tutti, non è quello di stasera, ma sono convinto che anche lui in determinate situazioni sa che deve dare molto di più, ma è importante averlo al 100%. Questo ginocchio qua ogni tanto gli salta fuori questo dolore e dobbiamo andare in gestione anche con lui.
Sì, salve Italiano, una parola anche su Santiago Castro, quanto è stato bello quel gol di testa, quanto è stato importante, e ieri aveva dato delle dichiarazioni importanti verso Dallinga, no? Cioè sta molto bene Thais, entra Castro e segna, quanto è importante anche avere questo binomio offensivo con questo rendimento. Santi non segnava dal Parma in campionato, ha segnato Dallinga questo mese di novembre, ritorna l'argentino e segna, cioè anche questa, no, ambivalenza tra i due attaccanti che continuano a rendere, di quanto è soddisfatto e quanto è stato bello questo gol dell'argentino.
No, ma per me alcune rotazioni, alcune scelte vengono fatte anche se hai la possibilità di performare e andare forte durante la partita. Lunedì, giovedì è molto difficile recuperare. Oggi abbiamo forzato Lucumì, Cambiaghi e Orsolini praticamente indisponibili, e abbiamo cercato di fare un programma con Lucumì, ma la partita non ci ha permesso di tirarlo fuori perché ha un problemino al tendine, quindi con Lucumì a fine partita ci siamo detti che ci vediamo a Roma, quindi farà 2 giorni dentro lo spogliatoio e mi auguro che possa recuperare per Roma. Santi e Thais, ve lo ripeto, li sto vedendo molto bene entrambi. Thais è cresciuto in maniera incredibile, è un altro giocatore, ha un altro spirito, un altro piglio, si muove in maniera diversa. Santi è il solito combattente, oggi nel momento in cui è stato chiamato in causa fa quel gran gol, ed è quello lo spirito che si deve avere. Se non parti dall'inizio puoi essere decisivo alla fine, durante o nei minuti che hai a disposizione. Se questo è il nostro modus operandi e lo viviamo tutti bene, riusciamo a gestire anche quelle sconfitte che possono arrivare, rimediare, reagire come abbiamo fatto stasera, possiamo arrivare lontani. Se il gruppo inizia a sfaldarsi possiamo avere dei problemi, ma da questo punto di vista penso non ci siano problemi.
Intanto bene, ciao, complimenti. Grazie. Il passaggio del turno è importantissimo, cioè, conosciamo il calcio, tu meglio di noi hai giocato, lo alleni e via dicendo. Sono dei periodi dell'anno in cui le squadre calano. Tu quanta, e poi si riprendo, quanta paura hai avuto questa sera? Perché c'erano tutte un po' le situazioni, no? Quelle un po' strane, che dici adesso in questa difficoltà, dovuta a tante cose, ci va male. Non so, i rigori, per molti i rigori erano molto più complicati che non magari un mese fa affrontarli, mi segui? Cioè, è proprio una questione psicologica. Tu come l'hai vissuta? Perché c'era un clima un po' così, no? Come dire, potrebbe anche andare male.
No, inizi a preoccuparti quando la squadra non costruisce, inizia a non avere la solita identità, fa fatica ad arrivare ai minuti finali della gara. Per me fare degli allarmismi un po' dopo 12 risultati utili e creare qualche situazione non bella dopo una prestazione come quella con la Cremonese, secondo me è ancora presto per avere veramente dei campanelli d'allarme un po' non belli. La squadra ha tirato tantissime volte anche stasera, ha fatto tanto anche con la Cremonese. La squadra è chiaro che è partita un po' col freno a mano tirato per tutte le situazioni che ho elencato prima, però continua a reagire, continua a rimanere dentro la partita, continua a creare situazioni da gol, continua ad avere la forza di riversarsi nella metà campo avversaria. Quindi in questo momento, anche dopo la sconfitta, non ci sono campanelli d'allarme. Ne arriveranno altre, ma se arrivano come è successo con la Cremonese, sono convinto che si può rimediare. Se iniziamo a perdere identità, coraggio, organizzazione e tanti altri aspetti arriveranno a mancare, lì inizieremo a preoccuparci. Ma in questo momento io vedo una squadra viva, chiunque gioca riesce a mantenere la stessa identità. Oggi abbiamo anche forzato Holm, che stavo per sostituirlo con De Silvestri, meno male, perché è stato quello che ha fatto l'assist. Ed è così, cercare di centellinare tutto, di non sbagliare nella scelta iniziale, di cercare di quei 5 cambi di gestire anche le energie. Dobbiamo essere bravi, perché 72 ore sono pochissime, pochissime per recuperare. Ripeto, è la situazione peggiore, noi dobbiamo cercare di prendere il ritmo e farci trovare sempre pronti.
Bene, grazie.
Grazie. Grazie.
Dance party. Il sabato dance di Nettuno Bologna 1 TV. Appuntamento a sabato alle 20 su Nettuno Bologna 1 TV.
Dal 6 dicembre al 6 gennaio Comacchio si anima con Il Natale sull'acqua. Troverai il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, l'animazione nell'antica pescheria, i tradizionali presepi sotto i ponti, il villaggio di Natale, animazioni, gospel e rappresentazioni teatrali e ancora un fantastico capodanno ai tre ponti e l'incendio della Befana. Festeggia il Natale con noi. Comacchio, un avvenimento da non perdere. Segui il programma su www.nataleacomacchio.it.
Ciao, come stai?
Vado a fare un tagliandino.
Ok, ma stai bene?
No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
Ma Levante è una carrozzeria.
Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
Allora, Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
No, è al Vicolo.
In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
A Natale il dono più bello è un'emozione, regala momenti di benessere con i buoni regalo delle Terme di Bologna, delle Terme di Porretta e del Villaggio della Salute Più. Fanghi, massaggi, piscine termali, relax. Un pensiero che fa stare bene davvero. Scopri tutti i buoni sul nostro sito. Regala emozioni, regala salute.
termedibologna.it.
Basta, questo maledetto calcare è dappertutto, doccia, lavandino.
Ci credo, si è rotto l'addolciatore.
E adesso come facciamo?
Semplice, contattiamo Emiliana Termoforniture, la concessionaria ufficiale BVT Cilli Chemie, lo specialista dell'acqua per privati, aziende e condomini. Oltre all'assistenza tecnica, si occupano della vendita dei prodotti, ricambi, sale per addolciatori e analisi acqua.
E dove si trovano?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena, in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
Il biliardo è la tua passione?
Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
E allora, signore e signori, benvenuti allo Stadio del Gusto. Il pubblico è caldo, l'atmosfera è elettrica e sta per entrare in campo una squadra imbattibile, il team di Jussi Gourmet. Vini pregiati, distillati e gin, tartufo fresco e tanto altro. I tuoi regali speciali da Jussi Gourmet, dove artigianalità e ricerca è una formazione che non sbaglia mai un colpo. Jussi Gourmet, il bomber dell'enogastronomia. Jussi Gourmet, a San Lazzaro di Savena, in via Jussi 3G. E qui vinciamo sempre in casa.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Nettuno Bologna 1 dopo aver ascoltato le parole di Italiano in conferenza stampa, visto che l'abbiamo citato spesso questa mattina, soprattutto sulle questioni legate a Ferguson e Lucumi. L'abbiamo fatto ascoltare direttamente dalla sua viva voce. Intanto, buongiorno a Filippo Cotti, ciao Pippo.
Buongiorno a tutti.
Pericolo scampato, direi, ieri, no?
Beh sì, comunque il Bologna giocava con una squadra molto organizzata, il Parma... cioè è una squadra di Serie A che non era certo una squadra dismessa, ecco.
No, no, ha fatto una signora partita, direi, per quelle che sono le sue possibilità. Questo va sicuramente messo sul piatto. Dopodiché la partenza dei rossoblù, ecco, magari Pippo, non è stata proprio delle migliori.
No, è un Bologna che quando deve andare ad alternare giocatori, cose, situazioni, e soprattutto ha in un reparto giocatori molto contati, centrocampo, due reparti a dire il vero, un po' a centrocampo dove sentiamo la mancanza terribile di Remo, non ce ne vogliono gli altri, e soprattutto a livello difensivo dove Viti, che ha un problema fisico, Casale ha la febbre, super lavoro per Lucumi e Egger, hanno iniziato come avevano lasciato, ovvero con la Cremonese in mezzo centralmente, quel taglio lì, quella giocata lì, noi la soffriamo terribilmente, a tal punto che nella seconda parte di gara qualcuno avrà notato che Eggen si è staccato un po' dietro e giocavamo col libero, tanto per usare un termine un po' vintage, perché non volevamo lasciare troppo campo dietro, perché quando lasciamo troppo campo dietro noi ci girano attorno, ci fanno quella giocata lì e noi la soffriamo, quella giocata lì. L'abbiamo sofferta in Europa League, l'abbiamo sofferta con la Cremonese, l'abbiamo sofferta ieri sera.
Triplete praticamente.
E poi il gol.
Sì, il triplete praticamente in Europa League, in campionato e in Coppa Italia. Quindi abbiamo fatto tutto.
Però purtroppo quella giocata lì in mezzo, così a noi sì, costa, sì. Cara, ci costa veramente tanto.
Sì, sì, evidentemente sì. Allora ti mando subito con i messaggi, Pippo, che sono tantissimi, al 366-402-4022. Non è che dopo la sosta la squadra ha fatto un richiamo di preparazione per essere al top per la Supercoppa?
Sicuramente ha fatto un richiamo di preparazione, ci sta, sicuramente Bologna vuole arrivare alla Supercoppa in un certo modo, però non aveva programmato certo gli infortuni, non pensava di poter diciamo rinunciare a Remo Freuler per così tanto tempo, non pensava sicuramente di poter rinunciare a Vitic, anche se Vitic sicuramente non ha giocato benissimo, e lo stesso Casale, che con la Cremonese ha sbagliato, poteva far rifiatare in qualche modo i giocatori del Bologna a livello difensivo. Adesso la coperta è stracorta, bisognerà adattare qualcuno centrale, si pensa a De Silvestri, si pensava anche a Ferguson, ma bisogna vedere come sta il suo ginocchio.
Ecco, situazione Ferguson e Lucumi, Pippo, ti preoccupano? Anche alla luce delle parole di Italiano ieri.
Ah, sai, chi gioca dietro se non c'è Lucumi?
Ah, io ho da fare. Chi gioca centrale? Io non posso domenica. Spiace.
Appunto, quindi io credo che Lucumi sia quello più recuperabile rispetto a Ferguson, che sta un pochino brigando col ginocchio operato, perché la verità è questa, anche se ha giocato, però non è brillante, non è particolarmente, diciamo, veloce nelle giocate, ha avuto anche difficoltà a controllare il pallone ieri sera, si capisce che non sta benissimo lo scozzese, sta bene ma non benissimo.
Audio al 366-402-4022, sentiamo.
Ciao Dario, sono Renzo Tenerife. Beh, a lungo andare, cioè, secondo me proprio l'assenza di Freuler è quella che determina questi sbalzi, questi cambiamenti di atteggiamento, queste situazioni che si creano. Cioè, lui è il sistema, cioè manca il sistema. Non stiamo parlando di Pirlo, Xavi o Modric, però stiamo parlando di un giocatore che crea il sistema, e mancando il giocatore che crea il sistema, e purtroppo, cioè, le sue riserve non possono rimpiazzarlo costantemente. Quando tornerà il sistema, cambierà anche la squadra, questo è il mio pensiero. Poi vorrei sbagliarmi, ma penso che sia così. Ciao da Lorenzo.
Ciao Lorenzo, il nostro ascoltatore di Tenerife, Pippo, eh? Beato lui, bene.
No, Tenerife bene, Tenerife molto bene. Sì, non è questione di sistema, è questione di equilibri, di ordine, poi il sistema, il modo di gioco. Se Remo Freuler giocava tutte le partite, a parte il suo piacere personale a farlo, era anche proprio un fatto di equilibri che dava l'allenatore in campo. Adesso alcune verticalizzazioni, alcune giocate, alcune situazioni non riusciamo magari a farle con continuità. Perdiamo un pochino di brillantezza nei passaggi e nelle giocate. Hanno fatto molto bene, sicuramente, perché il Bologna comunque di partite ne ha vinte anche senza Remo. Adesso stiamo pagando un pochino qualcosina, però l'abbiamo fatto poi una volta sola con la Cremonese, perché Udine abbiamo vinto, con Napoli abbiamo vinto, in Europa League abbiamo vinto. Non è che in questi mesi qua, queste partite qua, noi siamo stati lì a perderle, eh. Questo non ce lo dobbiamo scordare. Abbiamo sbagliato una partita con la Cremonese, che poi anche lì, se Ossolini fa gol pronti via, alla fine siamo qui a parlare d'altro. Quindi non è proprio così drammatica la situazione, è preoccupante perché tante sono le partite e se non svuoti l'infermeria, pochi sono gli uomini.
Franco da Canosa, dopo tutto la gara sbagliata tatticamente è stata quella con la Cremonese, e ci può stare, visto la lunga striscia di partite positive fatte fino ad allora, un po' di fiducia, visto che da gennaio avremo la squadra al gran completo con le dita incrociate. Ah, molto bene incrociate, Franco, hai visto l'andazzo? Le incrociamo molto bene.
Ah, no, sicuramente, però mi spiegavano anche che molti giocatori si possono fare male, anche perché adesso il gioco di tutti i giocatori, di tutte le squadre, i professionisti, soprattutto quelle allenate da italiano, ovvero il Bologna, è portare, diciamo, il giocatore a fare un tipo di calcio con una grandissima rapidità, cioè grande esplosività, sempre al limite, ecco. Se sei sempre al limite, purtroppo l'infortunio è più probabile, cioè se non succede meglio. Però tante partite, tanta soglia, diciamo al limite, quindi sai, questo tipo può succedere, sono tutti danni muscolari, tutti tutti muscolari, purtroppo.
Guarda, in monitor di servizio è appena apparsa una grafica che riguarda il Napoli, a proposito di infortuni muscolari, De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Gilmour, praticamente tutto il centrocampo fuori, Conte.
Ma è questo, è il calcio di adesso, che è un calcio veloce, esplosivo, veloce di corsa, pressa, non è più un calcio ragionato, è un calcio di grande potenza e con tante partite, perché anche il Napoli ha tante partite, certo. Perché anche il Napoli adesso è dentro tutte le competizioni e la coperta deve avere una rosa incredibilmente lunga, poi quelli che non giocano al muso, cioè non è semplice la gestione. Chi arriva in fondo alle competizioni deve arrivare in un certo modo, da qualche parte devi concedere. Guardate un po' l'Inter dell'anno scorso, che è andato in finale, cosa è successo in Champions, erano arrivati completamente frusti.
Ah, cotti e stracotti, l'abbiamo visto anche in Norvegia con la nazionale, ai nomi.
Ah, sì.
Guarda, un paio di messaggi su Bernardeschi che arrivano, intanto un audio, lo sentiamo.
Ciao Dario, sono Tromba. Ottimo risultato, era quello, un risultato a grande squadra, brutta partita che porti a casa, quindi bene. Io non riesco a vedere Bernardeschi, mi scuseranno, ma io non lo riesco a vedere. Perdi sempre 1/2 tempi di gioco, e la cosa che mi fa imbestialire è che tutte le volte quando un pallone arriva dall'altra parte lui non è mai sul secondo palo. Ci sono state anche ieri due o tre occasioni dove se ci fosse stato Orso sarebbe stato solo davanti alla porta, che lui proprio il secondo palo non lo attacca. Per me è malissimo. Comunque, meglio così, abbiamo portato a casa la qualificazione che era importante. Stringiamo i denti e speriamo che si riprendano. Ciao, tromba.
Ciao, buona giornata. Su Bernardeschi ti aggiungo anche questo messaggio. Bernardeschi per me in questo suo momento di forma deve giocare al posto di Odgaard, anche perché Fabian non sta rendendo.
Dissento completamente su quello che ha detto l'amico, ma completamente. Ieri Bernardeschi, anche nel momento di più cupo della partita, pur magari non avendo la lucidità dell'ultimo tiro, dell'ultima giocata, se gioca dall'inizio, se gioca dopo, quando gli altri sono un pochino più stanchi, è sicuramente più pericoloso. Però ieri, in mezzo a un grande anonimato, era l'unico che tentava la giocata, tentava di andare nell'uno contro uno, tentava di accendere un po' la fiamma, quindi non si può giudicare la partita. Poi è vero che è meglio metterlo dentro, però le partite vanno giudicate anche in proiezione di quello che tu devi andare a fare dopo 72 ore, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Bologna deve giocare con la Lazio domenica alle ore 18, poi deve giocare a Vigo e poi deve giocare con la Juventus, quindi insomma è un ciclo di partite molto ravvicinato. Quindi ha fatto molto bene Vincenzo Italiano a tenere a riposo sia Cambiaghi, sia Orsolini, sia Odgaard a un certo momento, poi l'ha messo esterno, poi lo mette la sottopunta a Roma, sia Santi Castro. Bernardeschi ha fatto una partita per me ampiamente sufficiente. Poi la partita va giudicata in tutte le sue fasi, non solamente nella fase magari tiri e conclusioni.
Guarda, su Fabian ti aggiungo anche il messaggio di un altro ascoltatore. Per me Fabian è un bel equivoco in questo Bologna, lo trovo avulso in quel ruolo, né carne né pesce, probabilmente penso non sia nemmeno il suo. Lo vedrei meglio come mezzala in un centrocampo a tre.
A livello tattico di equilibri Fabian ha fatto molto bene. Poi se uno dice è brillante, punta l'uomo, e poi però è tutto vero quello che dice l'amico, però questi abbiamo adesso e questi dobbiamo coccolare ed esaltare, quindi io le critiche le lascerei da parte in questo momento. Contava in un momento dove non sei bellissimo passare il turno e l'abbiamo fatto, contava vincere e l'abbiamo fatto, perché vincere poi mentalmente ti fa sentire meno la fatica, contava recuperare un grande giocatore che ci potrà essere utile, che era Immobile, e l'abbiamo visto. Direi che ieri è successo tutto quello che doveva capitare: vincere, passare il turno, recuperare Immobile, non vedo il problema.
Pippo, vediamo, sperando non ci siano problemi domenica con la Lazio, che ieri ha vinto.
Sì, quello sì.
Quello è un altro discorso. Una cosa alla volta, un pensiero alla volta.
Un passo alla volta, una cosa alla volta, piccoli passi, grandi viaggi.
E il viaggio ci porta a Roma domenica, ti porta a Roma domenica insieme a Leo Bosello. Noi ci ritroviamo lunedì mattina. E buon weekend,
ciao,
Pippo.
Ciao.
Grazie mille, come sempre, a Filippo Cotti. La pubblicità adesso e poi Showtime con Vittorio Innocenzi, intervistato da Alessandro Iannacci.
Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, raddoppiato da Reiman, poi palla ancora per Morgan. Bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio. 12 secondi adesso per andare a tiro. Si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf. Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre. Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con K-Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo sistemi anticaduta dall'alto, nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. K-Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su ksicurezza.it.
Il divano perfetto esiste ed è quello che scegli tu. CPI tagliati, divani, poltrone, letti, tende da interno, tutto su misura. Collaborazione artigianale e produzione propria.
Dal 1947, la qualità dei tappezzieri di Bologna per la tua casa o il tuo negozio. Scegli tessuti, colori e comfort. Il resto lo creiamo noi.
CPI tagliati, a San Giorgio di Piano, via 2 agosto 1980-41.
Ora consegna omaggio e finanziamento a tasso zero.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Basta, questo maledetto calcare è dappertutto, doccia, lavandino.
Ci credo, si è rotto l'addolcitore.
E adesso come facciamo?
Semplice, contattiamo Emiliana Termoforniture, la concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie, lo specialista dell'acqua per privati, aziende e condomini. Oltre all'assistenza tecnica, si occupano della vendita dei prodotti, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua.
E dove si trovano?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena, in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
Quello famoso per gli abiti da sposa.
Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi presentiamo il concerto che la band del Banco del Mutuo Soccorso porterà sul palco del Teatro Odeon di Bologna il 6 dicembre. Lo facciamo con Vittorio Nocenzi, membro e storico fondatore del gruppo. Benvenuto su Nettuno Bologna 1.
Ben trovati, sono molto felice di parlare con voi di questo concerto che attendo con particolare piacere, perché manchiamo un po' da Bologna ed è una città che invece sta nel profondo del cuore del Banco, perché siamo stati tante volte, perché Bologna è una città speciale, perché è la città della prima università europea, e da lì nasce la storia dell'Europa, diciamo, e anche la storia di tanta musica italiana. Quindi non vedo l'ora di essere il 6 al Teatro Odeon.
Il 6 dicembre sarete al Teatro Odeon di Bologna con il tour Storie Invisibili, che vedrà protagonisti tra gli altri anche i brani del vostro nuovo progetto discografico omonimo. Che serata ci attende innanzitutto?
Oh, ci sarà una band di 6 persone che suoneranno dal vivo, in diretta, con una passione enorme e con una grandissima energia. La formazione è costituita da 2 tastieristi, io e mio figlio Michelangelo, basso e batteria, il basso suonato da Marco Capozzi, la batteria da Andrea Bruni, chitarra e voce solista, lead vocal. La chitarra è quella di ormai da 30 anni di Filippo Marchettini e la voce è quella potentissima ed espressiva in maniera particolare di Tony D'Alessio. Questa è la formazione attuale del Banco e suoneremo non soltanto alcuni momenti dell'ultimo album, suoneremo prevalentemente il repertorio storico della band, da brani come Rip, Metamorfosi, Giardino del Mago, Non mi rompete, Il Ragno e poi qualche accenno all'ultimo album che è Storie Invisibili.
E come dicevamo, saranno centrali nel concerto i brani di Storie Invisibili, il vostro nuovo album che chiude una trilogia formata anche dai dischi Transiberiana e Orlando le forme dell'amore. Si tratta di tre progetti discografici che hanno esplorato i lati più profondi dell'esistenza umana. In particolare, Storie Invisibili che temi affronta?
La trilogia sì, è stato il modo per ripartire del Banco dopo la scomparsa di Francesco Di Giacomo, Rodolfo Maltese, chitarra e voce storiche della band. Ci voleva un argomento, un piano di lavoro particolare, profondo, fondato sulla nostra identità. E quindi ci è sembrato opportuno dedicare questo lavoro all'esistenza umana, però volevo anche un percorso innovativo, diverso. Non ci eravamo mai misurati con una trilogia di album, cioè con tanti album concept sì, ma tre album concept legati uno all'altro da un filo stretto e riconducibile in maniera chiara ad un tema, non l'avevo mai fatto e la cosa mi ha affascinato subito. E con me il coautore delle musiche, mio figlio Michelangelo, e il coautore dei testi, Paolo Logli. Anche perché Transiberiana era evidentissimo riferimento metaforico, no? Di questo grande viaggio con il treno, forse il viaggio più lungo che l'uomo può fare, anche uno dei più pericolosi, perché attraversa la sterminata Siberia in aree dove si vive a meno 70 gradi durante il giorno, e rappresentava la Transiberiana, il viaggio della vita. Poi il secondo album concept è stato ispirato all'Orlando Furioso di Ariosto, si chiama Orlando, le forme dell'amore, e celebrava appunto il sentimento più potente degli uomini. Ha ispirato spesso tante cose anche leggendarie, importanti, una per tutte, la guerra di Troia, l'Iliade, l'opera di Omero. E quindi con Orlando le forme dell'amore abbiamo celebrato il sentimento umano più potente, più forte, più radicato. Però mancavano le pagine più importanti di questa trilogia, cioè della storia umana. La storia scritta dalle donne e dagli uomini normali, comuni, quelle che tutti i giorni, rimboccandosi le maniche, affrontano le difficoltà della sopravvivenza, della crescita personale, dell'incontro con gli altri, della realizzazione degli ideali per i quali combattiamo e spendiamo tutta la nostra vita. E quindi l'idea di scrivere un album dedicato alle storie invisibili, alle storie normali, alle storie di tutti i giorni, era una cosa che ci ha entusiasmato subito a tutti e tre, e ci siamo messi all'opera cercando ovviamente, come sempre, di trovare delle cose particolari. Intanto, ecco, la prima cosa, che sono storie individuali, che però dovevano diventare anche universali, nel senso che ci si potevano rispecchiare tutti. La seconda cosa che ci siamo prefissi era che questa normalità doveva anche essere universale, sì, e allo stesso tempo raccontare alcuni dei temi principali dei nostri giorni, perché staccati dalla quotidianità significa poi rifare salotto, rifare intellettualità, intellettualismi, invece ci vuole sempre la relation con la quotidianità, e molti di questi brani raccontano questi tempi duri, tosti, per certi aspetti feroci. Sono 12 storie invisibili sì, ma che si raccontano tutti, e cerchiamo di farlo come l'abbiamo scritto, cioè seguendo un'ispirazione autentica, perché il rischio che c'era, il primo grande rischio che c'era, era di fare un disco che facesse il verso al banco del mutuo soccorso, invece deve essere un vero disco del banco e quindi come tale ispirato, autentico, che emoziona anzitutto noi stessi, che ci commuova e quindi possa commuovere qualcun altro che lo ascolterà.
Al centro della storia del banco del mutuo soccorso, la tua band, c'è il rock progressive, un genere musicale davvero affascinante. Cosa ti ha appassionato della musica prog tanto da fondare nel 1968 la band e a sviluppare questo genere nei decenni?
Ma sai, io ho iniziato a studiare musica da bambino piccolo, avevo 6 anni quando ho iniziato, e poi ho studiato al conservatorio, quindi il mondo con il quale mi sono formato è stato quello della musica classica, e quindi è stato istintivo portare le grandi lezioni, i grandi insegnamenti della musica classica all'interno del rock, perché mettere insieme la memoria dei secoli precedenti con i muscoli, con l'energia, la visceralità, l'anticonformismo del rock, la ribellione del rock, era una tentazione troppo forte. E sono stato molto fortunato perché mentre studiavo musica classica, io già da piccolo, avevo 15 anni, 16 anni, suonavo con le prime band, per cui riuscivo a coniugare il mondo della profondità, delle sinfonie dell'Ottocento, dei grandissimi di tutti i tempi come Bach o Beethoven, con i grandi del mio tempo, con i Pink Floyd, con i Beatles, con i Deep Purple, con i Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer. Per cui la contaminazione fra i grandi modelli del mondo della musica classica e quelli del rock è stata un'avventura irresistibile.
Ecco, quindi è possibile considerare la musica prog come un'evoluzione delle composizioni delle opere classiche, no? Anche per la possibilità di sperimentare con libertà artistica.
Ma sai, sicuramente, perché come sempre succede, quando poi qualcosa che nasce in maniera anticonformista, ribelle dalle convenzioni, poi diventa un classico, e automaticamente diventa conformista anch'essa. E così in qualche modo è accaduto anche per il rock, che nasce proprio come ribellione anticonformista verso la società borghese del dopoguerra, si voleva liberare, insomma, come sogni, come prospettive, come progetti per il futuro. Poi ci siamo ritrovati una musica che da questi presupposti diventava scritta con dei codici precisi, ingessati, 2 strofe, bridge, primo inciso, tutto in un minuto, poi terza strofa, secondo bridge, secondo inciso e fade out, cioè l'ad libitum finale. E anche il rock era diventato un cliché. E noi, insomma, pensavamo che poteva essere molto di più. Allora, ispirandoci ai modelli della musica classica, abbiamo pensato di scrivere quelle che poi verranno definite mini suite, cioè canzoni che non erano contenute in questo schema, che non duravano i classici 3 minuti e mezzo, appunto, delle canzoni delle rock band, ma potevano durare 25 secondi o 19 minuti. Cioè cercare questa diversità ribelle, anticonformista, cercare la diversità come liberazione dagli schemi, è stata una grande avventura, bellissima.
Vittorio Nocenzi, il prog è un genere che è esploso negli anni 60 in Inghilterra e si è sviluppato anche in Germania, in Francia e nel nostro paese, raggiungendo la massima popolarità in quel decennio fino agli anni 70. In che modo, secondo te, la musica prog è entrata nella cultura di questi paesi?
Bah, semplicemente perché ne rappresenta un segmento, proprio perché vuole essere una liaison tra esperienze diverse. Mettere, per esempio, non stiamo parlando dei testi della musica prog, anche lì c'era bisogno di una rivoluzione, perché anche nei testi questa she, lei in inglese, questa lei, sempre le storie d'amore, l'abbandono fra lui e lei e lui, cioè era uno degli argomenti più tessuti e inflazionati anche nella musica leggera. C'era voglia di parlare anche di altre cose, e quindi anche nei testi avviene una grande rivoluzione con la musica prog. Si parla sempre di più di problemi esistenziali, di costumi, di mentalità, che nascono gli album concept, che sono poi, semplificando in maniera chiara, noi possiamo avere un disco di 12 brani, sono 12 canzoni staccate una dall'altra, oppure avere lo stesso un album di 12 brani, ma ognuno ha una storia diversa, ma legate tutte una all'altra, come lo sono i capitoli di uno stesso libro. Ecco, questo è quello che ha fatto il Progressive, cioè ha cercato di innovare anche gli argomenti per i testi. Darwin, per esempio, del Banco, il nostro secondo album, parla di una teoria scientifica, appunto quella di Darwin, l'evoluzionismo, però poi lo fa diventare metafora di tanti aspetti della vita umana. Per parlare di amore non abbiamo detto semplicemente quanto ti amo e abbiamo fatto rime con amore e cuore. Ecco, questo era il nostro modo di parlare di amore, in maniera però diversa, anticonformista, introducendo una diversità, perché non si poteva più sempre del solito cliché: lei e lui, ti amo, ma hai tradito, non mi pensi, perché è il telefono, dove stai, hai fatto la spesa, quanto sei bella. Non, guarda, ancora adesso che non sono più un teenager mi viene l'orticaria a pensare alla banalità dei luoghi comuni.
Vittorio Nocenzi, grazie per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, questa storica band per la musica prog italiana e internazionale, che arriverà il 6 dicembre al Teatro Odeon di Bologna. Vi auguriamo il meglio per questa serata e ci sentiamo presto qui su Nettuno Bologna 1.
Un abbraccio, grazie a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Ciao.
Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
Ha scatenato questa settimana Alessandro Iannacci, anche questa bellissima chiacchierata con Vittorio Nocenzi, che insieme al Banco del Mutuo Soccorso ha rappresentato, rappresenta ancora ovviamente tantissimo nella musica italiana, soprattutto nel prog, quindi veramente una bellissima chiacchierata per presentare il loro concerto. Questa e le altre interviste, ve lo ricordo sempre, disponibili sul podcast Showtime di Nettuno Bologna 1, che è su tutte le piattaforme. A proposito di spettacoli, prima di dare la linea alla regia per il GR Sport, poi la pubblicità, poi torniamo a riprendere il filo con Bologna Parma insieme ad Andrea Mottola, vi segnalo questa sera un altro appuntamento per chi vorrà l'ITC Teatro a San Lazzaro. Alle 21 la compagnia Quelli del Terzo Piano presenta La Vera Storia del Teatro del Corso. Ingresso offerta libera. Importante anche segnalare come il ricavato andrà a sostenere l'attività di Emergency nella striscia di Gaza, quindi c'è anche un intento molto nobile, oltre naturalmente a passare una serata a teatro, che è sempre una cosa piacevole. In più appunto c'è questo intento maggiore, nobile, per quanto riguarda appunto il ricavato, che, lo ricordo, andrà a sostenere l'attività di Emergency nella striscia di Gaza questa sera, dunque, per chi vorrà, alle 21 all'ITC Teatro a San Lazzaro di Savena, compagnia Quelli del Terzo Piano, che presenta La Vera Storia del Teatro del Corso. La linea adesso alla regia, GR Sport, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, ha doppiato la Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dotin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre! Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 11.
Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
Buongiorno da Maurizio Pizzoferrato. Washington, 18 ore italiana, prendono il via i 12 gironi del Mondiale 2026 che si disputerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ha garantito la presenza alla cerimonia il presidente USA Donald Trump. L'Italia, che manca da due edizioni mondiali e ora dovrà disputare i playoff, sarà rappresentata da una X. Intanto la Federcalcio ha ufficializzato Bergamo come sede per la semifinale dei playoff fra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo. Parliamo ora di Coppa Italia. Bologna e Lazio volano i quarti di finale dopo aver battuto in casa 2-1 il Parma, guizzo finale di Castro, e 1-0 il Milan, gol di Zaccagna, 10 dalla fine. Per i biancocelesti una sorta di rivincita rispetto alla sconfitta di San Siro in campionato, condita da polemiche arbitrali. Ma sentiamo i due tecnici, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.
All'inizio della ripresa è stato tipo Milano, poi per fortuna come era iniziato questo periodo di sofferenza è finito tutto a un tratto. Penso alla fine poi la nostra vittoria sia legittima.
Paradossalmente abbiamo fatto una partita migliore di quella di sabato, però nel calcio non conta niente, nel calcio conta chi vince, hanno vinto loro.
A gennaio in programma gli ultimi due ottavi, Roma-Torino e Fiorentina-Como. Domani si giocano tre anticipi della 14ª giornata in Serie A. Apre alle 15 Sassuolo-Fiorentina, alle 18 avremo Inter-Como, alle 20:45 Verona-Atalanta. Domenica sera spicca il big match del Maradona fra Napoli e Juventus, lunedì chiude Torino-Milan. Intanto è finito 0-0 ieri il recupero della 10ª giornata del campionato di Serie B fra Juve Stabia e Bari. Si tratta del primo punto ottenuto dal tecnico Vivarini sulla panchina dei pugliesi dopo la sconfitta per 5-0 ad Empoli. Formula 1, domenica si decide il mondiale con l'ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi. Nella classifica piloti, Norris su McLaren comanda con 408 punti davanti a Verstappen su Red Bull, autore di una clamorosa rimonta, quota 396. Terzo Piastri su McLaren con 392 punti. Oggi in programma le libere, domani alle 15 qualifiche, domenica alle 14 la gara. Basket, ieri in lutto per la morte di Mabel Bocchi, la migliore cestista della storia italiana, scomparsa all'età di 72 anni. Oggi 14ª giornata di Eurolega, questa sera alle 20:30 si giocano Virtus Bologna Dubai e Baskonia Olimpia Milano. Ieri in Eurocup colpo di Trento che ha vinto a Ulm per 187, male invece Venezia, travolta Gerusalemme dall'Apoel. Scialpino, lo svizzero Odermatt ha vinto ieri a Beaver Creek la prima libera della stagione valida per la Coppa del Mondo maschile, sesto l'azzurro Paris, oggi Super G. Il nuoto con gli europei in vasca corta in corso in Polonia, oro e record mondiale ieri per la staffetta 4x50 stile azzurra mista formata da De Plano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis. Contro copertina dedicata ai giochi olimpici di Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata ieri a Roma proveniente da Atene. Al Quirinale è stata consegnata al capo dello Stato Mattarella dalla numero 1 azzurra nel tennis Jasmine Paolini, che non nasconde l'emozione.
È speciale, no? Io mi sono ricordata quando era ad Atene la prima volta che ho guardato i giochi olimpici con mio papà, era proprio Atene 2004, quindi è incredibile essere in questa posizione. È una giornata che mi porterò sempre dentro, e la torcia olimpica per un atleta credo che sia un sogno portarla, quindi sono veramente fortunata.
Stamani dalle 11, sempre davanti a Mattarella, cerimonia di inaugurazione del viaggio della torcia attesa a Milano il prossimo 6 febbraio. È tutto per lo sport, grazie per l'ascolto.
Nettuno Bologna 1.
Ho sentito che non ci sono più le detrazioni.
Ma cosa dici? Se sei proprietario di casa e installi un sistema antifurto di proprietà, non a noleggio, entro fine anno rimane la detrazione del 50% in 10 anni.
Ma tu chi mi consigli?
Tecno Alarm Defense, professionisti di sistemi di sicurezza che quest'anno festeggiano i 50 anni di attività. Faranno un sopralluogo gratuito e ti proporranno la soluzione migliore per le tue esigenze.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Scegliete Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
Il divano perfetto esiste ed è quello che scegli tu. CPI tagliati, divani, poltrone, letti, tende da interno, tutto su misura, con lavorazione artigianale e produzione propria.
Dal 1947, la qualità dei tappezzieri di Bologna per la tua casa o il tuo negozio. Scegli tessuti, colori e comfort. Il resto lo creiamo noi.
CPI tagliati, a San Giorgio di Piano, via 2 agosto 1980-41.
Ora consegna omaggio e finanziamento a tasso zero.
Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio ti veste con il cuore.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ci siamo ancora su Nettuno Bologna 1 alle 11:06 in questo venerdì 5 dicembre. Ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022 per continuare a dire la vostra in primis sui temi di Bologna-Parma, che è stato il centro della nostra mattinata e non può essere altrimenti. Se volete anche naturalmente su Virtus Dubai, questa sera vi ricordo l'appuntamento dalle 19:00, buzzer beater live dalla Virtus Arena con Alessandro Di Bari ed Eugenio Petri, che introdurranno i temi non solo di Virtus Dubai ma anche quelli che attendono la Fortitudo, che domenica alle 18 alla Paradozza ospita la Libertas Livorno in quello che è uno dei due scontri di alta classifica di questo turno di A2, l'altro è Brindisi-Pesaro. Tutti i temi che andranno a trattare alle Deugi a partire dalle 19, poi dalle 20 pregara, alle 20:30 pregara diciamo vero e proprio, quello più tradizionale, poi alle 20:30 invece la palla 2 e il racconto del match in diretta su Nettuno Bologna 1, prima partita della Virtus in fiera e quindi con la curiosità a cui facevo riferimento anche in precedenza di vedere un po' come i giocatori esordienti della Virtus in quell'impianto reagiranno da questo punto di vista, anche da, insomma, in ottica di spazio, anche proprio di visuale, di punti di riferimento visivi che cambiano in un poco rispetto al Paradozza e anche naturalmente in generale per tutta la squadra, vedere come dopo 10 giorni di pausa la Virtus riprenderà il proprio ritmo partita, ma probabilmente all'inizio un po' di difficoltà potrebbero anche esserci per quanto riguarda le Vunere, ma insomma staremo a vedere questa sera qui su Nettuno Bologna 1. Virtus che poi tornerà in campo per il campionato lunedì alle 18:30 contro Tortona in quella che sarà la Belly Night, con l'omaggio di fatto a Marco Bellinelli e con tanti ospiti, tanti invitati dallo stesso Beli. Abbiamo una lista interessante, intrigante. Vediamo un po' se arrivano effettivamente tutti, c'è da divertirsi. Allora, messaggi al 366-402-4022, stiamo cercando di collegarci con Andrea Mottola che però almeno per il momento non ci risponde, allora noi proseguiamo con i vostri messaggi, tra poco intanto avremo anche Nicola Sbetti con la gamba tesa, ve lo ricordo, alle 11:20, quindi nel prossimo blocco. Allora, Spartaco, le partite con Cremonese e Parma erano quelle che temevo di più, ora avanti tutta, scrive il nostro ascoltatore. Luca, senza Freuler, con Ferguson che non sta bene, il centrocampo non dà copertura e la difesa, quindi è inevitabile che gli avversari creino delle occasioni. Secondo me dipende anche molto dalle caratteristiche degli avversari, oltre che dalla qualità degli avversari, perché l'abbiamo detto, a Udine la mediana Moro Pobega, primo tempo sì, un po' in difficoltà, però nel complesso della gara ha tenuto e non poco. Con la Cremonese ha tenuto molto meno, ieri Ferguson sulle mani, che peraltro giocavano per la prima volta insieme, non benissimo, però è certamente uno dei punti focali in questo momento della stagione del Bologna, cioè sistemare quella che è la cerniera di centrocampo. Quindi in questo senso direi che il lavoro che attende dal punto di vista tattico è evidentemente quello in primis. Lavaglia poteva fare di più, doveva volare, scrive un ascoltatore, avere un secondo come lui, c'è da baciarsi i gomiti, sono d'accordo, Lavaglia è un buonissimo secondo portiere, non è Skorupski, vabbè, ci sta, appunto, Luca c'è il primo, Federico il secondo, non a caso, voglio dire, però è un secondo che insomma, ce ne fossero, sono d'accordo. Comincio a pensare che Berna non abbia più quel guizzo che serve per fare quello che faceva come esterno di destra, invece mi ha convinto molto a sinistra in Europa League. Lo trovo più imprevedibile e meno scontato. Ma se non ha quel guizzo per fare l'esterno da una parte, non ce l'ha manco dall'altra, però. Mi sembra che sia. No, c'è un bug in questo commento del nostro amico. Nel senso che è un giocatore che sicuramente ancora non al 100%, è in crescita, l'abbiamo detto tante volte. A destra resta comunque la sua comfort zone, molto più che a sinistra, dove comunque ha fatto bene con Salisburgo, sicuramente, ma in una situazione peraltro di emergenza legata al fatto che mancassero tanti giocatori. Dopodiché anch'io resto dell'idea che magari dietro la punta in questo momento possa dare qualcosa in più rispetto a quello che dà sull'esterno, destra e sinistra. Però a destra può saltare l'uomo e secondo me lo può fare meglio rispetto ad andare via in progressione per sfruttare il mancino sulla sinistra in questo momento. Senza dimenticare che comunque da a destra ha la possibilità, rientrando, di mettere comunque palloni interessanti, come ha fatto anche nella giornata di ieri. Un'intesa con Holm che va sistemata, ci sono anche messaggi su questo tema stamattina e sono d'accordo, è un'intesa che va raffinata certamente. Dopodiché però direi che l'apporto di Bernardeschi è comunque in crescita rispetto all'inizio stagione, magari pecca ancora di continuità all'interno della partita, però mi sembra inevitabile che vada considerato in crescita. Anche la palla che dà per Rove per il gol non è una palla banale, non è una palla banale. Pierre, abbiamo giocato male, ma quanto pessimismo, era tanto che speravo di avere in squadra giocatori che ti risolvessero la partita con giocate individuali. Poi ieri brutta prestazione, ma le cose si possono vedere anche in modo positivo. Oggi c'è il sorteggio mondiale, poi aveva scritto stamattina un pronostico un ascoltatore: Francia, Senegal, Paraguay, Italia, il girone è già scritto, ma magari vuol dire che ci siamo che ci siamo qualificati, ma va bene anche il girone di ferro, l'importante è farlo questo girone, ecco. Claudio, fino al 90° siamo il 12°, portato a casa senza rigori, un po' qualche rischio, ma insomma alla fine è andata. Mi preoccupa la condizione, li vedo un po' cotti, anche quando andiamo a fare il nostro pressing alto siamo meno convinti, arriviamo sempre un po' in ritardo. C'è anche questo aspetto sicuramente che contribuisce a un po' alle difficoltà generali del Bologna in questa fase. Ruffi da Minerbio, ieri sera per curiosità ho visto la Lazio, se giochiamo come abbiamo giocato ieri sera c'è il rischio che ne prendiamo diversi. Ma mica solo con la Lazio, mica solo con la Lazio, ne hai presi 3 dalla Cremonese, quindi puoi prendere gol da chiunque se non stai concentrato, se non ti adegui anche un po' alla partita, alle caratteristiche degli avversari. La Lazio ha qualità, magari non ha una rosa lunghissima, non le serve neanche, deve fare solo il campionato, però ha qualità, quindi sicuramente la partita domenica sarà complicata, non c'è dubbio. Arturo, non vi spiego queste imbucate, non le abbiamo prese con Napoli, che ne fa un caposaldo. Però è vero Arturo, giustissima osservazione, però con Napoli ha giocato praticamente un mese fa e il Napoli non era quello post sosta, era un Napoli un po' in difficoltà dal punto di vista soprattutto della produzione offensiva. Prima della gara con il Bologna, adesso vado a recuperare per non dire fesserie, prima della gara col Bologna Napoli veniva da uno 0-0 con l'Eintracht, da uno 0-0 col Como, da un 1-0 a Lecce con un gol su calcio piazzato praticamente, e quindi era una squadra in difficoltà offensiva. I buoni risultati che ha ottenuto fin qui dopo la sosta, legati anche a un cambio di modulo, legati anche al dare maggiore solidità alla difesa con un difensore in più e più spazio per Neres e Lang, e sono state idee che hanno funzionato evidentemente. Però insomma, Napoli che si è presentato al Bologna non era questo Napoli, questo sicuro. Hall dal Salisburgo fino a ieri non penso siano imbucate, ma gli avversari hanno trovato il nostro punto debole, ma le avevano trovate anche gli altri però questo lo ribadiamo, la ragione Hall naturalmente è un punto debole, quello l'avevano trovato anche altri, solo che in alcune partite ci ha pensato Skorupski, e quante volte l'abbiamo elogiato perché ha salvato capre e cavoli. In altre partite non sempre l'avversario riusciva a sfruttarle con qualità, come invece ha fatto ad esempio la Cremonese, e in altre partite c'era un Bologna molto più aggressivo, molto più attento, anche reattivo sulle seconde palle. Però quel punto debole lì non è che è nato all'improvviso nel secondo tempo col Salisburgo, quello è un punto debole strutturale del Bologna. Giustamente l'ascoltatore un po' di giorni fa ricordava anche i gol subiti in amichevole quest'estate ed andavano in quella direzione lì, quindi quello è un punto debole del Bologna, che il Bologna è riuscito a mascherare, a rendere meno evidente, meno lampante in tante occasioni per demeriti degli avversari, per meriti propri, e che nelle ultime partite invece non riesce più a coprire a dovere come invece aveva fatto in altre gare. Però quello è proprio un punto debole strutturale di questo Bologna, del Bologna d'italiano, ma più in generale delle squadre d'italiano. Non abbiamo più quell'aggressività che ci permetteva di rubare un sacco di palloni al centrocampo all'avversario, scrive un ascoltatore, Andrea. Comunque, nonostante la non grande partita, abbiamo avuto il 71% di possesso palla. Ah beh, Andrea, ce ne facciamo assai però del possesso palla. Quello è un dato, abbiamo detto tante volte, non solo riferito al Bologna, lascia veramente il tempo che trova. Il 71% di possesso palla, però se è un possesso palla sterile, fine a se stesso, non ti porta da nessuna parte. Con la Cremonese, il Bologna ha avuto il 65% del possesso palla. Però a che è servito? Di per sé non significa mai nulla il possesso palla, specie se non è di qualità, non è reattivo, non è rapido, se è appunto un possesso palla così, tanto per farlo, banalizzo ovviamente il concetto. Riccardo al Casalecchio vuole ricordare un po' a tutti, compreso me stesso, che siamo nel periodo dove giocheremo un po' di più, una partita ogni tre giorni, abbiamo gli stessi problemi che hanno altri, difficoltà sono evidenti, ma come diceva questa mattina Lembosello, mai è venuto a mancare l'impegno. Devi fare i conti, ragazzi, vuoi essere una grande squadra? Vuoi ambire a essere una grande squadra? Vuoi rimanere a quel livello lì? Devi mettere in conto che giochi più partite di altri, mi pare inevitabile, e devi fare i conti col fatto di giocare più partite degli altri, né più né meno. E gennaio sarà anche più impegnativo, ragazzi, ve lo preannuncio, gennaio sarà ancora più impegnativo. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia, quindi pubblicità, ma ripartiamo tra pochissimo con il grande ritorno, il venerdì, era già tornato settimana scorsa, ma torna nella canonica fascia oraria delle 11:20 del venerdì, Nicola Sbetti con la gamba tesa, tra pochissimo.
Dance Party. Il sabato dance di Nettuno Bologna 1 TV. Appuntamento a sabato alle 20 su Nettuno Bologna 1 TV.
Era mio padre e purtroppo è successo. Un'altra auto ha invaso la sua corsia e non c'è stato nulla da fare. Oltre al trauma restano tante domande. Chi mi può aiutare?
In situazioni così servono risposte chiare e qualcuno che si occupi di tutto con competenza. Studio Alice è al tuo fianco per il risarcimento, per le pratiche, per la tua serenità. Da oltre 40 anni ci prendiamo cura delle persone. Visita studioalice.it.
Da Ricci Casa c'è il doppio sconto dell'IVA su tutto l'arredamento. La matematica non è il mio forte, ma provo a farla facile. Significa che ci sono sconti pazzeschi su tutti i mobili. Ricci Casa è a Valsamoggia, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
A Natale il dono più bello è un'emozione. Regala momenti di benessere con i buoni regalo delle Terme di Bologna, delle Terme di Porretta e del Villaggio della Salute Più. Fanghi, massaggi, piscine termali, relax. Un pensiero che fa stare bene davvero. Scopri tutti i buoni sul nostro sito. Regala emozioni. Regala salute. termedibologna.it.
Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
Ah, Nicola Sbetti, buongiorno.
Buongiorno Dario.
Bentornato anche di venerdì nel consueto spazio di Agambatesa. Abbiamo ripreso settimana scorsa, da oggi poi ritorniamo fissi il venerdì. Abbiamo bel po' di carne al fuoco perché i protagonisti dello sport ci regalano sempre temi, non abbiamo mai problemi a trovare temi durante la nostra puntata. Per esempio Nicola, partirei dal sorteggio per il mondiale che ci sarà quest'oggi alle 18 ora italiana a Washington, sorteggio mondiale con 6X, speriamo che una di queste X possa essere l'Italia, e questo è un altro aspetto.
Il tuo ascoltatore aveva già detto il girone, quindi siamo
sì,
a posto. Così
ma magari io ci metto la firma, vuol dire che ci siamo,
siamo in due,
esatto, almeno tre partite le vediamo, però questo sorteggio della FIFA, della Coppa del Mondo FIFA a Washington porta dietro anche altre questioni, non solo sportive, prettamente sportive.
Beh, chiaramente il sorteggio, no? È un momento di visibilità del mondiale, quindi è uno dei primi momenti in cui il paese organizzatore si pone al centro. Dopodiché lo stiamo dicendo da un po' di tempo, perché è una mia sensazione, ne avevamo già parlato persino in quella puntata in cui avevamo commentato la presenza della Juventus allo studio Ovale, sì. No? In qualche modo abbiamo questo infantino che sta cercando di contenere Trump, ma allo stesso tempo gli sta facendo un po' da lacchè. Allora, in questo tentativo un po' disperato per certi versi del presidente della FIFA, avremo questo momento nuovo in cui la FIFA ha deciso di dare il premio FIFA per la pace, no? Non c'è nessuna valutazione reale, nessuna organizzazione per esempio per i diritti umani o che lavora per la pace che è stata coinvolta, ma no, semplicemente la FIFA darà un premio per la pace, e tutte, diciamo, gli indizi sembrano dire che questo premio verrà dato appunto a Donald Trump, che farà quindi così un discorso pubblico in occasione anche di questo sorteggio, che diventerà quindi sì un'occasione ovviamente sportiva, però sarà anche appunto un grande palcoscenico politico, tanto per il paese organizzatore come sempre avviene. Però paese organizzatore, non dimentichiamoci che i paesi organizzatori sarebbero tre, e la rappresentazione in questo momento invece è che gli Stati Uniti si stanno prendendo tutto il palcoscenico, e poi ovviamente di una FIFA che in qualche modo sembra apprezzare molto queste svolte autoritarie, no? O andando in paesi già di loro autoritari, oppure inseguendo l'uomo forte, ecco.
Sì, tra l'altro c'era stata anche diciamo un po' la polemica legata all'Iran, che aveva annunciato che avrebbe disertato la cerimonia per la negazione dei visti ad alcuni membri della delegazione. È un po' rientrata, ci sarà effettivamente la delegazione dell'Iran, però è un campanello d'allarme, se vuoi, Nicola, rispetto a quello che può succedere l'anno prossimo, perché alcuni dei paesi qualificati, tra cui appunto l'Iran, non è che abbiano dei grandi rapporti diplomatici in questo momento con l'America di Trump.
Ma certo, stiamo vedendo tutta una serie di bracci di ferro. Poi certo, questa non è una cosa nuova nella storia della Coppa del Mondo, però diciamo che il principio della FIFA, al di là di chi la guida, è quella che se un paese si qualifica non può non partecipare, quindi mi sento di mettere abbastanza una mano sul fuoco sulla partecipazione della squadra di calcio dell'Iran, della nazionale. Dopodiché invece intorno alla presenza della nazionale dell'Iran ci saranno diversi bracci di ferro, e li abbiamo già visti, cioè proprio questi che citavi, i visti negati da alcuni dirigenti accompagnatori. Ecco, questo avverrà molto, mi sento, insomma, probabilmente avverrà di nuovo, ecco. Però faccio un esempio storico: nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dal Regno Unito e partecipò senza problemi al mondiale. Certo, a quel punto si decise di non suonare nessun inno nazionale se non nella partita di inaugurale e nella finale, sperando ovviamente che i coreani non arrivassero e non ci andarono però così lontano,
no,
e proprio per evitare di rappresentare dei simboli di un paese che non si riconosceva. Per cui ecco, diciamo che situazioni di questo tipo sono comunque all'ordine del giorno ai mondiali.
Tra l'altro poi in quel mondiale lì nacque una splendida storia d'amore tra la Corea del Nord e la comunità operaia di Middlesbrough, che accolse e adottò di fatto quella nazionale. Una delle storie forse più belle, anche più romantiche davvero dei mondiali di calcio in quella edizione lì. Non ce ne andarono lontani, perché lo dico per chi magari non lo sa o non se lo ricorda, a parte ci eliminarono e va bene, ma poi nel quarto di finale avanti 3-0 col Portogallo di Eusebio, che poi rimontò e vinse 5-3. Oggi è una giornata importante anche, Nicola, per quanto riguarda Milano Cortina, perché la fiamma olimpica è arrivata in Italia. Sempre la cerimonia è molto suggestiva, sia quella dell'accensione della fiamma, sia il viaggio che poi la porta lì dove si giocano, si disputano i giochi olimpici, nella fattispecie invernali. È una giornata in cui non so se verrà fuori nelle varie dichiarazioni dei politici il fatto che ci sono un po' di ritardi nella costruzione dell'arena olimpica, quello di Santa Giulia in particolare. È un problema serio, soprattutto per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio.
Sì, esatto. Allora partiamo dalla fiamma olimpica. Allora è molto bello che questa sia l'occasione, no, per parlare di cosa sono le Olimpiadi, cos'è lo sport. Quindi in ogni città dove passerà la fiaccola ci saranno iniziative. Certo, il rischio è quello che la retorica poi superi sempre quella, certo, che è un'analisi oggettiva, e vabbè, questo lo dovremmo mettere in conto, però è il bello e il brutto di avere le Olimpiadi in casa.
Fa parte del
quello
gioco.
Che invece fa parte del gioco, esatto, assolutamente. Sono più gli aspetti positivi, direi, di quelli negativi. Però ecco, invece, questo elemento, noi abbiamo sempre una narrazione trionfalistica dell'eccellenza italiana quando si inaugurano le cose. Allo stesso tempo abbiamo anche questa tendenza, sempre, che stiamo un po' peggiorando, devo dire, negli anni, di finire le cose all'ultimo momento. È stata una caratteristica d'Italia 90, non ne parliamo dei mondiali di nuoto di Roma nel 2008, dove appunto andò tutto bene, ma perché non furono completati gli impianti, e quindi si tornò nei vecchi impianti di Roma 60, che comunque fecero il loro egregio lavoro. Ecco, in questo caso, se aprite un qualsiasi podcast sull'hockey su ghiaccio statunitense o canadese o un giornale che si occupa di hockey su ghiaccio sono letteralmente terrorizzati. Perché? Perché Milano Cortina era il momento del ritorno finalmente dei campioni dell'NHL che erano mancati nelle edizioni precedenti, vuoi per il Covid, vuoi per tutta una serie di questioni contrattuali, economiche, e però appunto intanto è arrivata la notizia che l'arena è stata costruita, diciamo, con delle dimensioni leggermente sbagliate, ma questo non è un problema perché comunque l'hockey americano si gioca in un tipo di campo, l'hockey internazionale si gioca in un altro. Ecco, le dimensioni non sono proprio regolamentari, però la federazione internazionale ha detto va bene lo stesso, anche perché non c'è un piano B. Questo è il vero terrore. Se quell'arena non viene completata, salta l'hockey su ghiaccio, che è un po' il fiore all'occhiello delle Olimpiadi invernali, soprattutto per certe comunità, in particolare quella canadese, dove è sport nazionale, ma gli Stati Uniti non hanno mai avuto una nazione così forte, gli scandinavi, l'Europa centrale, la Repubblica Ceca. Ecco, i russi non ci sono, ma molti russi sicuramente daranno un occhio a quello che succede al torneo di hockey. E il fatto che ci siano dei ritardi seri, che probabilmente comunque verranno risolti all'ultimo momento, ma che a due mesi dall'inizio delle Olimpiadi e a un mese sostanzialmente dall'unico test event che ci sarà non sia ancora pronto, ecco, non ci facciamo una bella figura, ecco, e questo purtroppo va detto, cioè nel senso, senza timori, quando si hanno 7 anni per programmare, arrivare sempre così con l'acqua alla gola non significa che qualcosa nel sistema Italia non funziona, e risultano un po' quindi stonate, no, quelle celebrazioni fatte con l'inaugurazione della pista da bob, anche quella non completamente completata quando è stata inaugurata, ma insomma comunque sufficiente per poter fare tutti i test event, ricordando un po' qual è stata invece la trafila di questa infrastruttura. Ecco, insomma, diciamo che l'immagine internazionale dell'Italia in questi giorni per Milano Cortina da un lato è splendente per quello che è il percorso della fiaccola, dall'altro però appunto nella stampa anglosassone e nel mondo hockeyistico sono terrorizzati, letteralmente terrorizzati, stiamo facendo una figuraccia.
Ecco, giusto per metterci di buon umore verso i giochi olimpici. Aggiungo rispetto a quello che dicevi che c'è un'altra problematica nel momento in cui dovessero comunque essere rispettati i tempi, quindi consegna di fatto completamento dell'arena che si chiama Palla Italia, cioè nome nomen direi, visto quello che ci hai giustamente sottolineato, consegnata a dicembre, inaugurata a gennaio, perché dal 9 all'11 è in programma la Final Four del campionato di Serie A proprio al Palazzetto dello Sport di Santa Giulia, e comunque tardi, perché l'NHL, gli americani comunque lo volevano prima quel palazzetto per testarlo e per provarlo, e quindi comunque vada siamo in ritardo rispetto a quelle che erano le richieste. E poi, come giustamente sottolineavi, non c'è un piano B, perché anche l'arena alla Fiera di Rho ospiterà sì alcune gare di hockey olimpico, ma non ha la capienza per poter ospitare le gare del maschile con i campioni appunto delle NHL, quindi non inizia granché bene, ecco, questa edizione dei giochi olimpici. Incrociamo le dita.
Esatto, senza parlare poi di tutta una serie di cose accessorie, perché lì sarebbe dovuto arrivare un tram, no? E il tram verrà completato dopo. Sono piccole cose, certo, ci sarà il bus sostitutivo, quindi comunque si risolvono, no? Però sempre questo, hai 7 anni per programmare e invece sempre arrivi con l'acqua alla gola, misure speciali, quindi appalti non necessariamente perfettamente regolari con forme accelerate, è un po' un deroghe, esattamente, è un po' un sistema che non come dire, no, non può far piacere, ecco.
Senti, prima di salutarti, Nicola, andiamo anche a parlare di ciclismo. Avevamo parlato un po' di tempo fa del Giro d'Italia, del fatto che nella storia il Giro sia partito tante volte dall'estero, soprattutto per ragioni di marketing, evidentemente, ma non soltanto, insomma, ci sono anche state, diciamo, agganci dal punto di vista dei rapporti politici tra vari tra i paesi e l'Italia. Anche l'anno prossimo il Giro partirà dall'estero, in particolare dalla Bulgaria, che è un mercato di fatto un po' nuovo anche per il ciclismo.
Sì, allora io da questo punto di vista ho sempre una duplice visione, perché da un lato penso che sia molto bello e importante che nuovi paesi che magari non hanno una grandissima tradizione sportiva o ciclistica, la Bulgaria ha un'eccellente tradizione sportiva, una meno eccellente tradizione ciclistica, anche se una delle grandi corse dell'Europa orientale, una delle primissime corse dell'Europa orientale era la Trieste-Varna, che era appunto una corsa che partiva dal territorio libero di Trieste e arrivava appunto in Bulgaria, passando per tutti i paesi, diciamo, dell'Europa orientale. Però ecco, non è un paese di grande tradizione ciclistica, e quindi da un lato ci fa piacere che questi paesi vedano nel Giro d'Italia una vetrina, un modo per promuoversi e per promuovere il ciclismo. Allo stesso tempo però uno deve anche guardare cosa succede altrove, e per il grande par del Tour de France, che ovviamente l'abbiamo detto è di un'altra categoria rispetto al Giro d'Italia, ma anche per il grande par della stessa Vuelta, vediamo che sono paesi un po' più forti economicamente che spingono, no? La Bulgaria ha scelto il Giro d'Italia, il Piemonte ha scelto la Vuelta per partire, no? E quindi insomma sono piccoli indizi che non lo so, che fanno riflettere. Da un lato, secondo me, c'è l'elemento positivo di far vedere l'Italia in mercati nuovi e comunque emergenti, perché paesi come l'Albania e la Bulgaria stanno crescendo, la Bulgaria fa parte dell'Unione Europea, per cui insomma non può che fare piacere. Dall'altro, il parallelismo con la Vuelta e il Tour de France fa un po' pensare.
Sì, questo sicuramente. Saranno le tre tappe, 8, 9, 10 maggio, gireranno appunto per la Bulgaria, poi ritorno in Italia e si riparte dalla Catanzaro-Cosenza e quindi da sud a nord, con arrivo poi a Roma. Come abbiamo detto, non è la prima volta che il Giro parte all'estero, non credo sarà neanche l'ultimo, onestamente, Nicola, mi sembra una scelta piuttosto ormai designata.
È una scelta che funziona per molti versi, che ha comunque un impatto ambientale che spesso viene ignorato, perché comunque questi grandi trasferimenti non sono banali, ma che permette in qualche modo di far arrivare il grande ciclismo in altri territori. Comunque questi tre grandi giri che mantengono le tre settimane, in questo modo danno un assaggio al resto del mondo, e secondo me questa è una cosa che può essere accettabile. L'importante è comunque sempre anche rispettare insomma, le esigenze dei corridori, questo senza dubbio, e assicurarsi che in questi paesi, così come in Italia ovviamente, perché questo non deve mai mancare, ci siano sempre il più alto livello di sicurezza stradale, perché purtroppo certo, il ciclismo è uno degli sport ancora, insomma, molto, molto pericoloso, assieme allo sci in questi anni è uno degli sport più pericolosi di quelli tradizionali classici.
Allora, ti giro un'ultima considerazione prima di salutarti. Guardavo l'elenco delle partenze del Giro fuori dall'Italia, quindi dal 65 quando partivi a San Marino, 66 a Monte Carlo, poi pian piano si è spostato sempre più a est, 18 Israele, che è un caso a parte, 22 Ungheria, 25 Albania, 26 Bulgaria, proprio le ultime partenze tutte oltre Cortina, si sarebbe detto, fino all'89, questa è la particolarità, se vuoi.
Sì, sì, no, è una riflessione giusta, e insomma la valutazione secondo me è un po' presto per darla, perché magari invece è una scelta che che darà nuovi mercati al ciclismo italiano da quelle parti, però ecco, io ripeto, questo paragone con la Francia e la Spagna invece mi sembra un po' stonante. È vero, come dicevi tu, queste ultime partenze rispondono esclusivamente a logiche economiche, mentre le prime partenze all'estero oppure le prime uscite all'estero rispondevano più a criteri, se vogliamo, geografici o politico-culturali.
Nicola Sbetti, grazie mille, ci ritroviamo venerdì prossimo.
A venerdì prossimo, ciao Dario.
Nettuno Bologna 1 a gamba tesa, in tre cifra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
Basketball Euroleague.
Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
Morgan, la palla per Paiola, su di lui Brissett, ha doppiato la Reiman, poi palla ancora per Morgan, bisogna un po' accelerare le operazioni. Morgan supera la metà campo e scambia con Paiola, ancora Morgan in palleggio, 12 secondi adesso per andare a tiro, si muove Edwards che riceve, preso da Dautin, pronto il blocco di Diouf, Edwards fuori per Morgan, in angolo Alston, si prende lui il tiro da tre, Derrick Alston, forse col canestro più importante della sua esperienza in Virtus finora.
Questa sera alle 20:30 in diretta dalla Virtus Arena, Virtus Bologna, Dubai Basketball, presentato da
Garage San Pietro,
aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, e ti forniscono gratuitamente l'autorizzazione per la ZTL.
Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2.
Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Scopri un luogo diverso da tutti gli altri, dove il tempo rallenta e l'atmosfera diventa magia. Pierro Club ti accoglie con fascino e sorrisi che sanno trasformare ogni istante. Serate indimenticabili, relax in compagnia di bellissime ragazze in un ambiente elegante e amichevole. Dal martedì alla domenica, dalle 22, vieni a vivere la tua notte speciale a Lugo Ravenna, in via Quarantola 35. Pierro Club, l'atmosfera che stavi cercando, da vivere intensamente notte dopo notte. Per info seguici sui social.
E allora, signore e signori, benvenuti allo Stadio del Gusto. Il pubblico è caldo, l'atmosfera è elettrica e sta per entrare in campo una squadra imbattibile, il team di Jussi Gourmet. Vini pregiati, distillati e gin, tartufo fresco e tanto altro, i tuoi regali speciali da Jussi Gourmet, dove artigianalità e ricerca è una formazione che non sbaglia mai un colpo. Jussi Gourmet, il bomber dell'enogastronomia. Jussi Gourmet, a San Lazzaro di Savena, in via Jussi 3G. E qui vinciamo sempre in casa!
Dal 6 dicembre al 6 gennaio Comacchio si anima con Il Natale sull'acqua. Troverai il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, l'animazione nell'antica pescheria, i tradizionali presepi sotto i ponti, il villaggio di Natale, animazioni, gospel e rappresentazioni teatrali e ancora un fantastico capodanno ai tre ponti e l'incendio della Befana. Festeggia il Natale con noi. Comacchio, un avvenimento da non perdere. Segui il programma su www.nataleacomacchio.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 11:43 minuti, questa ultima parte andiamo a sentire un po' di voci dal calcio e dalla Formula 1. Allora, ieri dopo, oltre al Bologna, è passato il turno in Coppa Italia anche la Lazio, che ha battuto 1-0 il Milan. Bologna-Lazio sarà il quarto di finale a febbraio. Lazio-Bologna è la gara di domenica alle 18. Allora andiamo a sentire Maurizio Sarri in conferenza stampa come ha commentato la vittoria dei suoi.
Secondo me le sostituzioni ci avevano dato un buon apporto anche nella partita di campionato di sabato, e ci potevano portare, anzi molto probabilmente ci avevano portato a fare il risultato anche sabato. E abbiamo tanti ragazzi che vengono da infortuni, ancora non sono al massimo della condizione, che ci stanno dando una mano per spezzoni di partita, però purtroppo lo spezzone è lungo, bisogna farlo giocare sempre agli stessi in questo momento, quindi questo ci mette un po' a rischio quando ci sono le tre partite settimanali, però visto come stanno evolvendo penso che molto velocemente saranno in grado di darci un contributo per più minuti, però sono stato un fattore stasera sicuramente.
Ciao mister, buonasera.
No, ciao.
Senti, gran bella partita, io però ho una domanda che è solo un po' da questa sera, che è entrato benissimo, parlo di Noslin, però ha fatto, sono andato a vedere le statistiche, ha fatto 78 minuti in 8 spezzoni di campionato, un rigore provocato col Torino, un gol a Lecce, ecco, non pensi che meriterebbe un po' più di spazio? E soprattutto le indiscrezioni che arrivano, e si parla di possibile cessione a gennaio, non so se può essere una pedina, ecco, ma siamo sicuri che non faccia a caso della Lazio invece?
La cessione non penso, perlomeno non abbiamo parlato di questo. Noslin è un giocatore obbligato a dargli delle collocazioni, poi nelle partite come stasera in cui loro a un certo punto ci concedevano anche spazio in più, è chiaro che diventa un giocatore che può giocare tranquillamente da prima punta. Nelle partite contro le squadre un po' più chiuse potrebbe fare più fatica, però la tua sensazione è anche la mia, infatti nelle ultime partite sta entrando molto più spesso, quindi anch'io ho la sensazione che ci potrebbe dare una grossa mano.
Mister, buonasera, complimenti per la partita, per la vittoria. Le chiedo due cose: una, la Lazio sta diventando una squadra da big match, perché batte la Juventus, va a Milano, fa un figurone, perde come perde, vince col Milan, al derby meritava di più, la perde, pareggia con l'Atalanta, cioè le grandi partite difficilmente le stecca. Le chiedo se questo può dare conforto a livello di calcio giocato, e poi mi allaccio alla domanda del collega e aggiungo Tavares, che oggi è entrato e ha dato una grande mano alla Lazio. Cioè, come si fa a recuperare quel Tavares di un anno fa, quello devastante della prima parte del campionato?
Non è un soggetto semplice, sicuramente. Io ci ho provato le buone all'inizio, ma lo stavo un po' perdendo, ora ci sto provando un po' più con le cattive, lo sto tenendo molto a distanza, lo sto facendo giocare poco. E spero che lui si incazzi. Ma sai, quello può... non è che c'è un rapporto, se noi facciamo bene contro le squadre forti poi vinciamo di sicuro contro le altre. Può darsi sia anche un discorso di caratteristiche, con le squadre giocano di più e noi troviamo più spazi e possiamo fare meglio, e può darsi che poi questo ci comporti, se veramente sono le caratteristiche, delle problematiche, le squadre si chiudano. Quindi speriamo sia un discorso di motivazioni, perché è più facilmente risolvibile, perché con le caratteristiche poi ci si combatterebbe male.
Così dunque Maurizio Sarri al termine di Lazio-Milan di ieri sera, vittoria che permette, come detto, i biancocelesti di qualificarsi ai quarti di finale. Abbiamo due di quarti di finale già delineati in Coppa Italia, Bologna-Lazio per l'appunto e Atalanta-Juventus nella parte alta del tabellone. In parte bassa invece dovremo aspettare gennaio, il 13 Roma-Como e chi vince, Roma-Torino e chi vince affronta l'Inter, il 27 gennaio Fiorentina-Como, chi vince affronta il Napoli, ma prendiamocela pure comoda, me l'avrei fatta a marzo Fiorentina-Como, ma che fretta c'è, tanto, voglio dire, mica è una coppa importante la Coppa Italia, possiamo anche farne a meno, vabbè. Vabbè. Lasciamo perdere, abbiamo tante cose a cui pensare. Per esempio, weekend di Formula 1 si corre ad Abu Dhabi, sarà il weekend decisivo evidentemente per l'assegnazione del titolo iridato, con Lando Norris che parte con un vantaggio che certamente ha il suo peso nell'economia poi della gara. Norris che ha 408 punti, ne ha 12 di vantaggio su Max Verstappen e 16 invece di vantaggio su Oscar Piastri, sul compagno di scuderia. Norris basta arrivare sul podio per vincere il mondiale. Se dovesse invece arrivare quarto con Verstappen vittorioso, dipende anche da Verstappen a quel punto, ma insomma Norris sul podio è iridato. Norris quarto e Verstappen che vince il Gran Premio, invece Max Verstappen campione del mondo, perché a parità di punti avrebbe un Gran Premio vinto in più e ha naturalmente evidentemente il suo peso anche questo. Per Piastri invece le possibilità sono comunque minime, perché non solo deve vincere, comunque cercare di ottenere più punti possibili, non andare oltre il secondo posto, ma allo stesso tempo evidentemente deve sperare che sia Norris che Verstappen cannino e non poco il Gran Premio, questo in estrema sintesi. Verstappen invece deve vincere e vedere cosa fa Norris, o arrivare secondo e sperare che Norris non vada oltre il settimo posto. Quindi insomma non è proprio semplicissima neanche per Verstappen. Norris è comunque in una situazione evidentemente di vantaggio, al di là di aver preso due punti in più rispetto all'ultimo Gran Premio con l'errore di Kimi Antonelli nel finale. In tutto questo ci sarebbero anche le Ferrari che chiudono una stagione quantomeno tormentata, ecco, con Leclerc quinto, Hamilton che lotterà invece con Kimi Antonelli per il sesto posto nella classifica iridata, Hamilton che ha due punti di vantaggio su Kimi Antonelli. Ma andiamo con ordine, sentiamo un po' di voci dalle conferenze stampa e dalle interviste della vigilia. Partiamo proprio dai due ferraristi, partiamo allora da Charles Leclerc, sentiamo.
A livello personale sono piuttosto soddisfatto, penso che sia stata una stagione positiva dal mio punto di vista. Si cerca sempre di migliorare da una stagione all'altra, è quello che ho cercato di fare quest'anno. Sono soddisfatto del mio lavoro, ma purtroppo le prestazioni non sono a livello che dovrebbero essere. Non sono soddisfatto dei risultati e delle prestazioni che abbiamo mostrato, specialmente dopo l'anno scorso che avevamo concluso molto bene, per cui le aspettative erano ben diverse. Abbiamo spinto, credo che abbiamo reagito bene come team dalla prima all'ultima gara per cercare di dare una svolta alla situazione. Non è stato semplice perché non abbiamo portato tanti aggiornamenti, dato che siamo concentrati in gran parte sul 2026, ma penso che a livello di prestazioni del team in pista siamo andati bene. Quello che ci è mancato alla fine è stata la prestazione della vettura, per questo spero che l'anno prossimo sarà migliore.
Sentiamo anche Lewis Hamilton come si approccia all'ultimo Gran Premio della stagione.
Ricorderò sempre il primo giorno a Maranello e il primo giorno in cui ho guidato la Ferrari a Fiorano. Mi porterò dentro lo spirito di questo team. Questo team ha lo spirito migliore, la gente che fa parte di questo team ha l'energia migliore. È un bellissimo ambiente nel quale lavorare grazie alla gente. E c'è tantissima passione, per cui prenderò questo nucleo di passione e cercherò di metterlo nella prossima stagione. La fiducia ha degli alti e bassi, ma è nella natura delle cose. È difficile, però ho ancora piena fiducia nelle mie abilità.
E poi Kimi Antonelli, che chiude il suo primo mondiale positivo per tanti versi, sicuramente per il giovane pilota bolognese, lo chiude con il Gran Premio appunto ad Abu Dhabi e con la possibilità di scavalcare Lewis Hamilton e chiudere al sesto posto iridato. Sentiamo.
Io non farei mai, non vorrei mai provocare un danno a Max, cioè un danno volontario a Max o a Lando o a Piastri, comunque quelli che si giocano il campionato. E sicuramente essere accusato per ciò è stato brutto, però sicuramente scuse accettate, e alla fine, nonostante tutto quello che è successo, ho ricevuto molto supporto. La P2 nel campionato è importantissima, quindi nel mio caso cercherò di fare il meglio possibile, e in caso mi ritrovi lì davanti cercherò di fare come al solito, cioè cercare di guidare il meglio possibile e niente, di ottenere il mio risultato possibile.
Così dunque Kimi Antonelli, vedremo come andrà il Gran Premio in questo weekend, poi naturalmente lunedì mattina alle 11.40 lo commentiamo insieme a Carlo Cavicchi. Norris il più veloce nella prima sessione di prove libere, dietro di lui Verstappen e Leclerc, quindi primissime indicazioni dal Gran Premio di Abu Dhabi questa mattina con il leader del mondiale che prova subito a fare la voce grossa nella prima sessione di prove libere. Vedremo questo weekend come andrà, sicuramente un Gran Premio che si preannuncia emozionante, a meno che Verstappen e Piastri non escano alla prima curva, a quel punto arrivederci, grazie, ma speriamo di no, speriamo di vedere un po' di spettacolo, ecco, mettiamola così. Allora, ripartiamo con anche i vostri appuntamenti e i nostri appuntamenti con le dirette, con quello che riguarda la sfida della Virtus. Vi ricordo questa sera dalla Virtus Arena in Fiera con la sfida contro Dubai alle 20.30 la palla 2, ma partiamo alle 19 come di consueto il venerdì con buzzer beater live dalla Virtus Arena con Alessandro Di Bari ed Eugenio Petrillo, poi alle 20 il pre-gara tradizionale e poi alle 20.30 la radiocronaca in diretta del match, a seguire ovviamente il post partita per una Virtus che torna a giocare 10 giorni dopo l'ultima partita, quella persa a Istanbul contro il Fenerbahce. Domenica invece tocca nuovamente al Bologna, dalle 17 il pre-gara, poi alle 18 il racconto di Lazio Bologna e al termine il post partita con interviste e commenti. Lunedì invece, il 8 dicembre alle 18.30 torna in campo nuovamente la Virtus in campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Virtus Tortona, gara insidiosa, visto che Tortona ha iniziato bene questo suo campionato, comincia anche una fase di regular season di Lega Basket per la Virtus più competitiva rispetto a quella fatta finora, classifica alla mano. La Virtus ha affrontato le ultime otto della graduatoria, o diciamo quelle che non farebbero oggi playoff, se volete metterla su questo piano, più Cremona, adesso le prossime sette con punto interrogativo su Trapani sono invece le squadre di classifica più alta, quindi si comincia lunedì alle 18.30, noi cominceremo alle 18 con il prepartita e il racconto anche del Belly Day con la giornata appunto dedicata a Marco Bellinelli, ci saranno anche tanti ospiti presenti appunto per celebrare Marco Bellinelli in fiera con di fatto il saluto a quello che è stato il capitano dell'ultimo scudetto bianco-nero. Siamo ai saluti allora per questa puntata, ricordo anche la Fortitudo naturalmente che gioca domenica alle 18 contro la Libertas Livorno e lunedì mattina ne andremo a parlare con i vostri messaggi, con tutte le vostre considerazioni che potete però già girare tra poco con Manfredi Campione, in particolare con Mezzogiorno Rossoblù. L'ora d'Ario torna lunedì alle 8.30, sarà festa ma noi ci siamo comunque per tenervi e tenerci compagnia. Ciao a tutti e buona giornata!
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.